Buonasera, benvenuti a tutti, benvenuti ai cittadini che hanno richiesto di partecipare. Ricordo che se vogliono intervenire possono farlo nei primi minuti dedicati a loro iscrivendosi in chat. Dottor Gentile, possiamo dare inizio all'appello, prego.
Belli,
Presente.
Bizzotto,
Presente.
Boselli, 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 l'ho vista in chat.
Presente, ho il microfono che funziona male, scusi. Mi
Cerqua,
sente?
adesso sì. Cerqua.
Ok.
Cerqua. Cerqua. Cerqua assente. Colombo.
Presente.
Cortese. 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 Cortese assente. Crea.
Presente, buonasera a tutti. Presente.
De Lorenzo. Esposito.
Presente.
Femminino.
Presente.
Gesmundo. Gesmundo. Gesmundo, la vedo in chat presente.
Presente, presente. No, non ho tolto l'audio. Ok, perfetto.
Canotti. Gianotti.
Presente, Gianotti presente.
Giovanati.
Presente.
Indovino.
Presente.
Lardieri.
Presente.
La Loggia.
Anche la loggia. Presente.
Le Gramanti.
Presente.
Locati.
Presente.
Medolago.
Presente.
Melone.
Presente.
Molè,
Presente.
Motta, Motta,
Viva.
Motta, Motta assente, Pagliaro,
Presente.
Pellegrini,
Presente, buonasera a
Almeno.
tutti.
Pellegrino.
Presente.
Perego,
Presente.
Rancati,
Buonasera a tutti, presente.
Sasso,
Presente.
Tenesi, Tenesi, Senesi, Tenesi assente. Todaro.
Presente.
Curato.
Presente.
A me risultano 27 presenti e 4 assenti. Gli assenti
Anche a te.
sono Cerqua, Motta, Senesi e Cortese.
Questo è quello che risulta anche a me, confermo, quindi possiamo dare inizio alla seduta di questa sera. Grazie a tutti, benvenuti. Non vedo cittadini iscritti a parlare, quindi se non si iscrivono adesso comincio a dare la parola immediatamente ai consiglieri e vedo iscritto il consigliere Pellegrino. Prego, a lei la parola. Prego tutti gli altri di spegnere videocamere e microfoni e riaccenderli in occasione di quando verrà dato loro la parola. Grazie.
Sì, buonasera a tutte, grazie Presidente, buonasera. Niente, io presento due mozioni che ho poi inviato già in municipio stamattina, prima delle mezzogiorno, per essere lette stasera. Allora, io la prima mozione è quella avente come oggetto interventi di manutenzione caseale in via Cercova in Bovisasca. La leggo subito, sia la prima che la seconda. Premesso che gli inquilini delle case popolari Aller in via Cercovo 51 hanno da tempo fatto rilevare una situazione disagevole all'interno delle stesse, considerato che le strutture abitative citate hanno conosciuto solo interventi a carattere straordinario e poca programmazione ordinaria della manutenzione, al fine di tutelare le strutture e la loro sostenibilità. Considerato che da sempre ci sono problematiche di sicurezza nelle case suddette ed in quelle dei quartieri limitrofi, vedi Bruzzano, mozione del Consiglio di Municipio del 27/6/2019, valutato che si considerano a tuttora irrisolte le seguenti segnalazioni, dimostrabili da elementi documentabili, cadute di calcinacci, malfunzionamento calorifere, eccetera, si chiede al sindaco del Comune di Milano, al presidente Aller, al presidente del municipio e agli assessori competenti, sia del Comune che quelle del municipio 9, di garantire l'intervento urgente per la risoluzione delle problematiche attualmente irrisolte, a tutela del buon stato della vivibilità e del decoro della vita quotidiana all'interno del patrimonio di edilizia residenziale Aller, dando più dignità ai propri inquilini. Si chiede inoltre di non far erogare luce e acqua corrente nelle strutture abitative occupate abusivamente. La seconda mozione che presento come oggetto ha lo stato di degrado di via Cascina dei Prati, Parco Walter Chiari. Premesso che il vigente stato di degrado del Parco Walter Chiari, situato in via Cascina dei Prati, persiste ormai da molto tempo. Più volte infatti i residenti lamentano una situazione disagevole all'interno dello stesso, dovute alle ragioni espresse in questa mozione. Di seguito questo è l'elenco. Allora, discarica a cielo aperto all'interno del parco e della stradina che costeggia gli orti, con generale stato di degrado dello stesso. Scarsa illuminazione nei viali adiacenti al parco. La scarsa presenza delle forze dell'ordine, che non dà la giusta percezione di sicurezza richiesta dai cittadini e residenti. Assembramenti pericolosi senza alcuna precauzione, schiamazzi, musica ed altri, che poi adesso in questo periodo estivo tutti i parchi ne avranno considerazione di ciò. Considerato che la situazione di qui sopra risulta non più tollerabile da parte dei residenti, si chiede al sindaco del Comune di Milano, al presidente del Municipio 9 e agli assessori competenti, sia del Comune che quelli del Municipio 9, di garantire l'intervento urgente per la risoluzione delle problematiche attualmente irrisolte, a tutela del buon stato della vivibilità e del decoro del parco. Quindi garantire l'intervento dell'AMSA per eliminare la discarica al cielo aperto, incrementare la presenza delle forze dell'ordine affinché i residenti possano finalmente sentirsi più sicure, potenziare o incrementare l'illuminazione nei viali adiacenti al parco ed evitare i pranzi domenicali con musica e schiamazzi, disturbando la quiete dei residenti. Grazie Presidente.
Grazie a lei, consigliere Pellegrino. Non vedo altri prenotati, quindi possiamo procedere con la nomina degli scrutatori. Prego, consigliera Pagliaro.
Va bene.
Capogruppo De Lorenzo. Capogruppo De Lorenzo. Capogruppo Turato?
Ok, va bene.
Turato. Consigliera Senesi?
Senesi.
Consigliera Senesi?
Sì. È assente.
Ho detto sia presente. No, sono presente.
Sì, sì, è presente. Presente. Allora, grazie mille. Gli scrutatori sono Turato, Pagliaro, Senesi. Abbiamo da ratificare i verbali 91, 92, 93, se non ci sono interventi li do per ratificati. Grazie, e possiamo quindi procedere con il primo punto all'ordine del giorno. Relazione anno 2019, ex articolo 33 bis, regolamento dei municipi. Prego la parola al Presidente Larnieri. A lei, grazie mille.
Grazie, buonasera a tutti. Vi leggo un attimo la relazione, introduzione che abbiamo preparato, poi tutto quello che abbiamo fatto durante l'anno, che abbiamo già anticipato nella commissione, poi saremo a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento. Egregi consiglieri, Quanto accaduto negli ultimi mesi penso abbia fatto riflettere tutti noi sull'importanza di aprire gli occhi e guardarci dentro, per cercare di capire in un momento tanto tragico per il mondo intero quello che potevamo fare per noi stessi e per gli altri. Abbiamo compiuto questo immane sforzo di cercare di accendere quel fuoco interiore che ci consentisse di recuperare l'energia positiva, ed è proprio ciò che sta avvenendo. A cospetto di tanto dolore, abbiamo compreso che invece di cercare il cambiamento fuori, dobbiamo acquisire l'indefettibile consapevolezza e la responsabilità che si trova dentro di noi, scoprendo così l'incredibile potenziale che alberga in ogni essere umano e che ognuno di noi può cambiare la propria vita, cambiando il proprio modo di pensare. Così facendo, il mondo cambierà con noi. Riflettiamo un momento su questo, su quello che davvero ci rende propositivi. Noi che siamo chiamati ad avvertire e soddisfare le esigenze e i bisogni dei cittadini, operando a un livello a loro vicino, abbiamo più di ogni altro il dovere di dare forza a tale convincimento, tanto contagioso che ci impone di circondarci di chi fa emergere il meglio di noi. La vita è un processo che tutti noi abbiamo la possibilità di avviare. Nella vita non è questione di adattarsi ai cambiamenti, bensì il più delle volte di favorirli e gestirli. Nello svolgimento del nostro impegno a favore dei cittadini che rappresentiamo, dovremo esprimere, d'ora in avanti, sempre di più una forza ricca di dinamismo, in modo tale da riuscire così a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Dal primo giorno del nostro mandato, prendendo spunto dalla celebre frase di Victor Hugo, secondo cui finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole. Il nostro impegno in questo momento è far sì che i cittadini, singolarmente o in gruppo, esprimano ciò che sanno fare meglio. Ciò non dovrebbe comportare per noi un grande sforzo, in quanto ancora prima che qualcosa di tanto inaspettato si abbattesse sulle nostre esistenze, questa amministrazione municipale non aveva mai smesso di pensare ai bisogni dei concittadini, in particolar modo di coloro i quali vivono quotidianamente situazioni di difficoltà e di disagio. Proprio partendo dal pensiero del filosofo cinese Confucio, che ho messo una massima all'inizio, consapevole che rinunciare ai sogni significa far smettere di esistere un pezzo del proprio futuro, anche nel 2019, seguendo le linee di indirizzo che questo spettabile consiglio ha deliberato, abbiamo cercato con forza e determinazione di attuare progetti concreti con una visione di crescita futura. La nostra azione politica è stata guidata dal principio del fare, senza temere di sbagliare, ma di imparare degli eventuali errori commessi. La nostra coriace azione politica ha da sempre mostrato che non siamo avvezzi a piangerci addosso, al contrario, come sostiene un grande pensatore, la forza del cambiamento troviamola dentro di noi, non aspettiamo che altri ce la regalino. Abbiamo sempre cercato di pensare a cosa si potesse fare per Milano e non a quello che Milano potesse fare per noi. L'abbiamo scritto nel nostro programma, all'inizio del mandato. Crediamo in Milano, nei milanesi e nella loro forza del fare, di mettersi in gioco, di contribuire al benessere della propria città, tenendo sempre acceso il faro virtuoso della sussidiarietà, che serve ad invertire il ruolo decisionale per costruire dal basso una città migliore. La crisi finanziaria di questi ultimi anni ha pesantemente inciso sulle finanze pubbliche. È arrivato il tempo di reagire nel miglior modo possibile, dando spazio alle collaborazioni tra pubblico e privato, trovando un giusto equilibrio degli interessi in campo, così da realizzare progetti utili alla comunità, recuperando aree dismesse che generano degrado e insicurezza, ridando così nuovo slancio all'economia coniugata con il benessere dei cittadini. Il municipio, fin dal suo insediamento, ha ribadito la propria disponibilità ad assumersi le responsabilità derivanti da un'auspicata maggiore attribuzione di funzioni derivanti dal decentramento, così come deliberato nel 2016. Anche nel corso del 2019 questo municipio ha più volte fatto rilevare la problematica relativa alla carenza di personale e alla necessità di una costante e puntuale formazione dello stesso, in considerazione del fatto che la creazione di una nuova istituzione comporti l'acquisizione degli strumenti idonei a svolgere l'attività amministrativa. L'amministrazione centrale, tuttavia, nell'anno a cui si riferisce la presente relazione, non ha dato seguito a quanto richiesto. Sembra però che ultimamente, da parte, avendo espresso in più di un incontro dei presidenti, richieste da parte del municipio, qualcosa stia cambiando, ma dobbiamo vederlo nella realtà, quando poi si cala nella realtà. La sensibilità dimostrata dal municipio si è tradotta in una serie di iniziative che hanno permesso ai cittadini più bisognosi di vedere alleviate le proprie fragilità attraverso lo sviluppo di sinergie con enti ospedalieri, università, istituzioni scolastiche e una ricca rete di associazioni presenti sul territorio, sempre con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero di soggetti, stimolando così il maggior senso di appartenenza alla nostra comunità. Considerato infatti l'aggravarsi delle condizioni di disagio economico di molte famiglie, abbiamo cercato di offrire loro un piccolo sollievo, con la consegna attraverso la Caritas e i servizi sociali di 780 carte di 50 euro l'una. La fattiva collaborazione con l'Università Bicocca, e ieri sera abbiamo fatto un incontro ed sono tutti entusiasti e vogliono entrare altri soggetti e partecipare per aumentare la possibilità di distribuire gli occhiali gratuiti alle persone bisognose, con il progetto Uniform Rise, l'effettuazione di visite optometriche e oculistiche gratuite ai cittadini in condizioni di fragilità economica, così come gratuita è stata la fornitura di occhiali ai pazienti che lo necessitavano. Un progetto che dopo un periodo di sospensione dovuto alla diffusione della pandemia riprenderà giovedì ancora con più entusiasmo, visto il riscontro altamente positivo da parte della cittadinanza. Come il progetto Via Libera, fortemente voluto da questa amministrazione, con il finanziamento della Fondazione Cariplo, circa 80.000 euro, e la collaborazione di Spazio Vita Niguarda Onlus, Politecnico, House Niguarda Onlus e LEDA Milano. Un progetto che nell'arco di 18 mesi prevede la verifica e la mappatura dell'accessibilità dei percorsi pedonali, delle fermate dei mezzi pubblici e dei parcheggi presenti sul territorio del municipio, con l'ambizioso obiettivo di definire un modello di intervento esportabile anche in altri municipi di Milano e addirittura in altre città, per far crescere una cultura condivisa dell'accessibilità come bene di tutti. Sempre nell'ottica di una collaborazione con enti in possesso di una conoscenza specialistica, nei rispettivi campi il Municipio 9 ha avviato, oltre all'ormai immancabile appuntamento con il Martedì della Salute, il progetto Scoliosi, in collaborazione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, rivolta ai docenti, famiglie e alunni della scuola primaria e secondaria tra i 9 e i 16 anni, ubicate sul nostro territorio. L'obiettivo primario è l'attuazione di un programma di prevenzione ed educazione per la diagnosi e il trattamento precoce della scoliosi e di altre alterazioni posturali tipiche dell'età evolutiva. Naturalmente, ritenendo che la salute dei cittadini non possa prescindere dall'attenzione e dalla cura dell'ambiente che ci circonda, il municipio ha aderito entusiasticamente lo scorso autunno, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, al progetto Forestami, colossale operazione di piantumazione diffusa. Tale iniziativa ha visto il coinvolgimento di azioni, imprese, condomini, scuole e singoli cittadini, a cui sono state donate da parte del municipio, e qui voglio ringraziare l'ERSAF, 100 piante per diffondere la cultura ambientale, accrescere la consapevolezza e favorire il rispetto della natura e degli alberi in particolare. Conoscenza, consapevolezza, cura costituiscono i 3 pilastri di riferimento da trasmettere alle nuove generazioni. La cura e la valorizzazione del territorio, tanto ricco di storia, arte, cultura, verde ed aree che saranno al centro del futuro sviluppo del nostro municipio e dell'intera città. Ad esempio, i 13 progetti sono stati sviluppati dalla Facoltà di Architettura del Politecnico, con cui stiamo avviando una collaborazione adesso con l'ATS, costituiscono pietre miliari del nostro pensiero politico, nella consapevolezza che anche le azioni più semplici spesso sono le più importanti per arrivare a soddisfare i bisogni dei nostri cittadini attraverso il miglioramento del territorio stesso. Mossi dalla fiducia della riposta nei giovani, abbiamo inoltre promosso un evento dedicato a 4 junior enterprise italiane, Cattolica, Padova, Torino Politecnico e Milano Politecnico. Durante i 2 giorni dell'evento, che hanno visto confrontarsi in modo costruttivo studenti di diversi atenei d'eccellenza, si sono svolti workshop formativi e business games, con l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti nuove competenze. Sempre pensando alle nuove generazioni, all'amor patrio tenuto vivo dai nostri Presidenti della Repubblica, non possiamo esimerci dal citare la gradita rappresentazione che vorremmo ripetere, svoltasi nella meravigliosa cornice della Sala delle Arti di Villa Litta, dal titolo L'Inno Svelato, dedicato al tricolore italiano. È veramente stato emozionante. Per quanto concerne le scuole, oltre alla costante collaborazione con il Consiglio dei Ragazzi e coinvolgimento di più di 1.500 studenti nel progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità, abbiamo segnalato le criticità emerse nel corso dei vari sopralluoghi eseguiti presso gli edifici scolastici. non abbiamo mai mancato di volgere inoltre un costante sguardo ai temi della sicurezza e del degrado urbano, promuovendo, come avevamo fatto l'anno prima con i City Angels, un progetto di educazione civica in collaborazione con l'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Nella circostanza, i volontari dell'ANPS hanno svolto nel corso 2019, con impegno e competenza, un'attenta attività di sensibilizzazione dei cittadini, mirata in particolare alla prevenzione degli schiamazzi notturni dall'abbandono incontrollato dei rifiuti. Da sempre attività fondamentale per una vita sana, lo sport, anche nel 2019, ha ricevuto da parte del municipio un'attenzione particolare, laddove si è trattato di organizzare eventi riguardanti anche discipline note meno note al grande pubblico, nonché esibizioni, spazi di eccezione, di molteplici attività sportive in contemporanea, come le municipiedi, ed infine di patrocinare manifestazioni di risonanza mediatica mondiale, una su tutti, la Coppa del Mondo di Maratona Estrema, con il proprio campione Modestino Preziosi, che nella circostanza ha gareggiato con i colori del municipio 9. E dopo inoltre sottolineare il rilievo che questa amministrazione ha sempre riservato all'arte in tutte le sue possibili espressioni, dalla pittura, alla fotografia, ad ogni genere musicale, al teatro, la pittura in Villa Litta dei pittori, che doveva essere replicato anche quest'anno, speriamo di farlo a settembre, è stato molto gradito dai pittori, in particolare dalla cittadinanza. Per non parlare degli eventi che hanno coinvolto il pubblico più giovane, dal riuscitissimo carnevale che ha visto la partecipazione entusiasta di migliaia di persone in ogni angolo del municipio, nonché gli spettacoli dedicati specificatamente ai più piccoli come il Disney Jazz. Un'amministrazione che abbia a cuore l'interesse e le esigenze dei propri concittadini non potrà mai prescindere dall'essere proattiva, costruttiva e concreta. Ciò costituisce un presupposto indefettibile per riuscire a governare le situazioni, rendendo incisiva e risolutiva la nostra azione. Forma e sostanza non possono correre su binari diversi, allorquando con l'azione politica si persegue l'ottenimento di un grado di efficienza che oggi, come mai prima d'ora, si mostra all'altezza delle aspettative della cittadinanza. Per concludere, oltre ai più sentiti ringraziamenti che rivolgiamo a tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione del programma, sin qui solo accennato nei suoi tratti più salienti, poi nel particolare vediamo nelle relazioni dei vari assessori, ci sentiamo in dovere di rivolgere un sentito attestato di stima e ammirazione a tutti quegli amministratori, personale dipendente, enti pubblici e privati, associazioni e singoli cittadini che nel momento più difficile vissuto la nostra città, dal dopoguerra, hanno lodevolmente recepito e addirittura superato in termini di impegno i più corati appelli al reciproco sostegno, alla condivisione, all'assistenza dei più deboli, in primis gli anziani, senza distinzione alcuna, mostrando così l'importanza e il valore di essere comunità. È una parola che ricorre spesso perché la ritengo molto molto importante. Un ringraziamento va anche a quegli assessori comunali con cui abbiamo collaborato al di là dei rispettivi schieramenti politici, realizzando importanti progetti come la valorizzazione e il miglioramento degli spazi, non ultimo il potenziamento del wifi e della ricezione telefonica nell'auditorium Teresa Sartistrada. Ringraziamo altresì tutte le istituzioni, dal prefetto al questore, alle forze dell'ordine presenti sul territorio, con cui abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione proficua e costante. Vogliamo sottolineare come con soddisfazione la collaborazione con i consoli, appartenenti al gruppo consolare dell'America Latina e dei Caraibi, che hanno fin da subito mostrato ampia disponibilità a collaborare con il municipio. Tutto ciò in nome di una consapevolezza condivisa che l'agire con perfetto sincronismo, apportando ognuno il proprio contributo specifico, costituisco la via maestra per realizzare importanti obiettivi comuni, nel pieno riconoscimento dei rispettivi valori e costumi. E in nome di questa condivisione, che ringrazio calorosamente, i rappresentanti di questa comunità per aver voluto attribuire al Municipio 9, di cui tutti voi fate parte, nel corso di una bellissima cerimonia svoltasi il 28 ottobre scorso, un attestato di stima e di amicizia. Concludiamo con un sentito ringraziamento alle associazioni e ai comitati presenti sul territorio e ai singoli cittadini che nel corso dell'anno hanno mostrato amore per il proprio territorio e con cui abbiamo trovato soluzioni condivise per risolvere le criticità dagli stessi segnalate. Per citare le parole di uno dei più grandi padri della poesia moderna, Walt Whitman, eravamo insieme, tutto il resto del tempo l'ho scordato. Adesso queste citazioni mi rimangono impresse nelle letture e mi fa piacere parteciparle. Però adesso un ringraziamento particolare voglio farlo ad Andrea Novaga, il nostro direttore, un amico, con cui, quando ho detto, sono passati 2 anni abbondanti, No, ha detto sono passati 3 anni. Senza accorgercene, abbiamo condiviso 3 anni nel bene e nel male, qualcosa insieme, sono convinto che abbiamo fatto. Questo municipio sembra che porti bene, abbiamo avuto il dottor Steris, persona molto in gamba, è andato a fare il direttore del commercio, abbiamo avuto anche adesso il dottor Novaca che va a un incarico superiore, direttore al consiglio comunale, anche lui, una persona con cui abbiamo avuto un bellissimo rapporto, mi fa piacere di aver trovato, oltre che una persona squisita dal punto di vista umano, preparato, anche un amico. Quindi mi fa piacere, auguriamo da nome di tutti un grande in bocca al lupo, sono convinto che anche lì saprà farsi apprezzare e chissà che le nostre strade un giorno non si rincontrano, tutte le persone ci si incontrano sempre più di una volta. La nostra nuova direttrice, direttore, come volete, è la Gabriella Della Valle, che gestirà 2 municipi, il municipio 7 e il municipio 9. Quindi diamo adesso il benvenuto così in questa riunione, poi le daremo il benvenuto col prossimo consiglio. Io vi ringrazio, adesso passo agli assessori, in modo che ognuno di loro possa illustrare tutto il lavoro che è stato fatto. Io voglio ringraziarli per la collaborazione e per quanto è stato fatto. Abbiamo realizzato il programma, stiamo lavorando a concludere, a migliorarlo, sono contento. Poi, come ho scritto agli inizi, Confucio dice sempre che quando fai qualche cosa avrai sempre quelli che sono contro di te, quelli che volevano fare la stessa cosa, quelli che volevano fare il contrario e quelli che non volevano fare niente. Nella vita non bisogna mai scoraggiarsi, si può solo migliorare, si può solo imparare, trovare quella forza interiore che dice l'altro poeta, e quindi noi cerchiamo di trovarla e di dare il meglio di noi stessi, con tutti i nostri errori, i nostri limiti, ma questo non manca, l'impegno. Grazie a tutti.
Grazie a lei, Presidente. Non vedo iscritti a parlare. Se non ci sono iscritti, direi di procedere con la votazione.
C'è una manina alzata, ho visto.
Dove?
Andrea Novaca vuol salutare.
Luca.
Pronto. Ah sì, Andrea, perdoni direttore, scusi, le avrei dato anche lei la parola.
Ringrazio il Presidente per le parole importanti che ha avuto. Voglio ringraziare anche tutti i consiglieri, uno per uno, per l'esperienza importante, non solo da un punto di vista professionale, ma umano. Grazie.
Io gli ho detto, sempre che c'è bisogno a Palazzo Marino provvisoriamente.
Grazie. Grazie a lei, direttore Novaca, è stato un piacere parlare con lei.
Ricomputerai, ricordo da Santa Caricata.
Mancherà senz'altro e le auguro buona fortuna per il nuovo incarico. In bocca al lupo per il nuovo incarico.
Grazie Luca, grazie.
A me è sempre piaciuto. Consigliere Esposito, prego, adesso vedo. L'assessore Giovanati, prego.
Sì, no, ho visto la domanda che ha posto in chat il consigliere Esposito. L'esposizione compiuta noi l'abbiamo fatta in occasione della commissione. Per cui dove non ci sono stati neanche particolari interventi. Non so se quindi volete che io spero che voi abbiate letto comunque lo scritto che abbiamo presentato e se oltre a quanto abbiamo esposto in commissione ci fossero ulteriori perplessità che però non erano emerse in quell'occasione e spero che anche il consigliere Esposito abbia avuto anche magari confronto con i colleghi del suo partito che hanno presenziato in commissione e quindi eventualmente ha avuto qualche chiarimento in merito, se c'erano o se ha delle domande, sono perfettamente a disposizione.
Ribadisco, non vedo quindi altri iscritti, altre richieste di chiarimenti in chat, non vedo manine alzate, aiutate, chiedo anche agli scrutatori nel caso qualora sfuggisse qualcosa a me. E quindi procediamo con la votazione.
Allora, punto 1. Belli? 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 Belli assente. Bizzotto.
Favorevole.
Boselli.
Favorevole.
Cerqua.
Assente.
Cerqua.
Non prendo parte al voto.
Colombo.
Favorevole.
Cortese.
Non voto.
Crea.
Astenuto.
De Lorenzo.
Favorevole.
Esposito.
Non prendo parte al voto.
Femminino.
Non prendo parte al voto.
Gesmundo. Gesmundo.
Non Gesmundo. Prendo parte al voto. Non prendo parte al voto.
Gianotti.
Mi astengo.
Giovanati.
Favorevole.
Indovino. Indovino.
Non prendo parte al voto.
Lardieri.
Favorevole.
La Loggia.
Favorevole.
Le Gramanti.
Favorevole.
Locati.
Favorevole.
Medolago.
Non voto.
Melone.
Non voto.
Molè.
Non voto.
Motta. 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 Assente Motta. Pagliaro.
Favorevole.
Pellegrini.
Favorevole.
Pellegrino.
Favorevole.
Perego.
Favorevole.
Bravo.
Rancati.
Favorevole.
Sasso.
Astenuto.
Senesi.
Non partecipo al voto.
Todaro.
Favorevole.
Turato.
Favorevole.
Grande.
Belli presente, vota favorevole.
La votazione è stata chiusa però.
Me la son persa, ero al telefono.
Se l'è persa, sì. Allora, presidente, abbiamo 16 favorevoli, 3 astenuti e 10 non voto. Confermo. Poi ci sta Motta e Belli che erano assenti.
Sì, sono come non voto. Allora, confermo anch'io con 19 votanti, 16 a favore, 3 astenuti, nessun contrario, viene quindi approvata.
Sì, ma presidente, se non mi va l'audio.
Prendo nota
che è il votore favorevole.
Posso votare favorevolmente.
Grazie.
Ma si è detto che era al telefono.
Infatti non ho detto che partecipa al computo. Prendo atto a verbale che lui avrebbe votato favorevolmente se votava. Questo è quanto. Rimangono 16 a favore.
Presidente, sui verbali che abbiamo fatto per le sedute via web, il non voto e l'astensione sono due cose diverse, come l'assenza.
Questo sì, per... non voto, il non voto è...
No, glielo dico perché sentire... No, Belli e Motta risulteranno assenti nel voto.
Sì, infatti ho detto a verbale semplicemente che il capogruppo Belli ha dichiarato che avrebbe votato favorevolmente alla delibera.
Messo al verbale, grazie.
Questo, non che ha votato favorevolmente, va bene? Vi ringrazio, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, a posizione di un memoriale in ricordo delle vittime del coronavirus. La parola erano commissioni congiunte al presidente Turato e al presidente successivamente Le Gramandi. Prego a voi la parola.
Presidente,
Perego tutto il consiglio, avendo fatto due commissioni, presumo che anche il presidente Legramandi sia concorde nel dare il testo e la delibera per Letta ed eventualmente lasciare spazio agli interventi.
Grazie presidente Turato. Non vedo iscritti, chiedo sempre conferma se ci sono, non vedo né manine alzate né iscritti. Ah, ecco qua, indovino, mi perdoni.
Ma si può leggere? Si può leggere?
Scusi?
Si può leggere almeno il dispositivo, comunque una parte, o riassumerla per chi non ha... Io c'ero in commissione, ma per chi non ce l'ha. Perché adesso non è che le commissioni sono diventate... Cioè, è opportuno, secondo me, anche in aula, quantomeno sintetizzare, senza dar per letta.
Grazie, la sua richiesta è legittima. Se i presidenti...
Rispondere lecito, domandare lecito, rispondere cortesia, ribadisco che...
Non vedo ulteriori interventi, mettiamo quindi in votazione. Indovino, prego, nella parola ancora, mi scusi.
Ah, vediamo se così funziona, visto che chiedo ai presidenti di sintetizzare il dibattito che c'è stato in commissione. Io non credo che qua domandare lecito, rispondere sia cortesia, credo che sia obbligatorio che un presidente di commissione risponda a un consigliere che fa una domanda. Poi non so se capisco questa vostra passione nuova per la dittatura in cui non ci si può esprimere, se no si viene minacciati, però chiedo una cosa basica, cioè che uno fa una domanda e qualcuno risponde.
Ma da quanto mi risulta le minacce rimangono indirizzate da
cortesia, rimaniamo, cerchiamo di rimanere...
Io comunque ho già detto il mio parere, per cui non vedo perché debba proseguire in una discussione che non intendo proseguire. Io ho già detto che ha fatto due commissioni in merito a questo, reputo ampiamente letto in commissione il documento.
Questo è il consiglio però. Consigliere Esposito, la vedo iscritta, prego, a lei la parola.
Ma sì, certamente, ma insomma, in effetti ci sono state due commissioni, ho partecipato a tutte e due, ho anche dato un contributo, credo, significativo, perché poi sono state riportate alcune cose che ho detto, però siccome si sono fatti molti interventi e il testo comunque rimane piuttosto asciutto, per non dire stringato, insomma, tutto quello che è emerso, che anche è stato, come dire, oggetto di riflessioni, di approfondimento da parte dei partecipanti, ha bisogno di un'esplicitazione. Io penso che lo spirito di questa proposta di delibera debba essere esplicitato dal Presidente o comunque dalla Presidenza, altrimenti rimane un testo molto molto generico, molto vago e che, come sempre, come spesso capita, lascia un margine di discrezionalità amplissimo alla Giunta, vanificando poi di fatto lo sforzo intellettuale è messo in campo dei consiglieri che danno i loro contributi durante le commissioni. Due commissioni, un lavoro potremmo dire titanico, che poi ha partorito un lavoro tutto sommato, una paginetta di un compitino. Allora, per evitare che poi passi questa linea, gradirei che ci fosse una esplicitazione, peraltro che rimane agli atti perché è registrata, affinché tutti noi possiamo capire se abbiamo perso tempo in due sedute o se invece c'è del frutto che possiamo raccogliere. Quindi lo dico con spirito costruttivo naturalmente, però a un certo punto se uno si sente dire ma va, è tutto dato per letto, è tutto pronto, tutto confezionato e vi arrangiate voi che o non avete partecipato oppure non avete la capacità di comprendere quello che è nascosto nelle poche parole, beh insomma, meno male che è tutto registrato,
Grazie consigliere Esposito, prego capogruppo Meloni, a lei la parola.
Grazie presidente, ma anch'io sono stupita di questa non voglia, non volontà di rendere accessibile a tutti, anche a quelli che non hanno partecipato alle commissioni, il contenuto della proposta e gli indirizzi che si vogliono dare alla Giunta per realizzare questa proposta. Se i presidenti...
Per cortesia, se possiamo... silenziare i microfoni. Prego, capogruppo.
Posso riprendere? Prego, prego. Se i presidenti si rifiutano di illustrare al Consiglio questo documento, questa proposta di delibera, chiedo che venga messo a verbale. Nel verbale che sarà redatto, chiedo che venga messo questo fatto. I presidenti si rifiutano di illustrare la delibera al Consiglio. Grazie.
Prego, consigliera Senesi, a lei la parola.
Ma mi unisco anch'io allo sconcerto della risposta del presidente Turato. Si fa un torto a quest'Aula, alla discussione democratica su questo tema, tanto più che si è chiesta la massima collaborazione nelle precedenti commissioni. Io credo che un presidente possa dire do la relazione per letta se non sussistono motivazioni di chiarimenti in aula. Nel momento in cui un consigliere chiede chiarimenti e l'apertura del dibattito, io ritengo che sia doverosa l'apertura del dibattito e la relazione da parte del presidente. Quindi anche da un punto di vista formale io credo che ci sia da eccepire in merito.
Prego, capogruppo Gianotti.
Sì, io molto semplicemente rilevo che nelle commissioni non partecipano tutti i consiglieri rispetto al consiglio, quindi nelle commissioni si entra più nel dettaglio per portare una conclusione, un elaborato, che è un po' il riassunto delle varie parti, ma comunque ci sono persone che anche se hanno letto l'elaborato non hanno assistito alla discussione, quindi un sunto, un'esposizione per focalizzarsi sul documento mi sembra corretto, e devo dire che la stessa cosa la troverei valida per l'esposizione degli assessori che hanno parlato sì in commissione, ma ripeto, la commissione è un di cui del consiglio a cui non tutti assistono, quindi penso bisogna almeno dare un sunto ovviamente più stringato. Grazie.
Grazie capogruppo Gianotti. Prego presidente Legramandi, a lei la parola.
Sì, grazie. Intervengo perché credo che sia stato fraintesa l'intenzione, adesso non per fare l'avvocato di nessuno che nessuno ha bisogno, però credo che l'intenzione del presidente Turato fosse quella di lasciare spazio alle eventuali osservazioni che i consiglieri avessero da fare. Ecco, se gli ultimi 4-5 interventi fossero andati in questa direzione, ora potremmo già dare delle risposte e portare il dibattito effettivamente su una costruttività molto superiore rispetto a questo pelo nell'uovo che si è voluto trovare. Detto questo, il dibattito nelle commissioni si è svolto in maniera molto, tutto sommato costruttiva. Come è stato detto, sono stati recepiti input bilateralmente, diciamo, comunque si sono accolti i suggerimenti e le modifiche arrivati da tutti i consiglieri. Visto la tematica, appunto, che più volte ce lo siamo detti, è molto delicata nella sua trattazione, il documento che è stato presentato ritiene di aver raccolto un po' tutti i frutti della discussione e i punti cardine che hanno trovato più diciamo consenso, comunque più accordo da parte di tutti i consiglieri. Ecco, per questo io credo che se ci fossero osservazioni sarebbe molto interessante impostare un dibattito su quelle più che se questione di metodo, che sull'argomento non credo che portino proprio da nessuna parte. Ecco, grazie.
Grazie presidente Legramandi, non vedo ulteriori interventi, richieste di intervento, aspetto ancora un secondo per vedere se è il mio terminale che è lento ad aggiornarsi, non vedendo nessuno, se no procediamo con la votazione della delibera. Grazie.
Belli.
Presente, favorevole.
Bizzotto.
Una volta votato, lo registro.
Sì, è stato registrato il suo voto, Belli. Bizzotto.
Favorevole.
Boselli.
Favorevole.
Cerqua.
Contrario.
Colombo.
Favorevole.
Cortese.
Contrario.
Crea.
Contrario.
De Lorenzo.
Favorevole.
Esposito.
Non voto, la delibera.
Non vota. Minino.
Contrario.
Gesmundo.
Non voto. Non voto.
Gianotti. Gianotti.
Mi astengo.
Giovanati.
Favorevole.
Indovino. 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 Indovino assente. Lardieri.
Favorevole.
La Loggia.
Favorevole.
Legramandi.
Favorevole.
Locati.
Favorevole.
Medolago.
Non voto.
Melone.
Contraria.
Molè.
Contrario.
Motta. 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 Motta assente. Pagliaro.
Favorevole.
Pellegrini.
Favorevole.
Pellegrino.
Astenuto.
Perego.
Favorevole.
Rancati.
Favorevole.
Sasso.
Non partecipo al voto.
Tenesi.
Non partecipo al voto.
Todaro.
Favorevole.
Turato.
Favorevole.
A me risultano 16 favorevoli, 6 contrari, 2 astenuti, 5 non votano e 2 assenti.
Allora, 16 favorevoli, 2 astenuti, 6 contrari, mi ha detto?
Sì, 6 contrari.
Va bene, allora la delibera viene approvata con 16 favorevoli, 2 astenuti e 6 contrari. Grazie, possiamo passare al punto successivo. Il punto 3, per dei problemi di stesura della delibera, non è ancora pronta, verrà rinviato al prossimo consiglio. Passiamo quindi al punto 4 all'ordine del giorno. Parere in merito al rinnovo della locazione transitoria, legge dell'area di proprietà comunale, si tende a Giudizia Pasta, a favore del Comune di Bresso. Prego la parola al Presidente Legramandi.
Sì, grazie Presidente. Riassumendo, è un'area sita al confine con il Comune di Bresso, tra la via Giulitta Pasta e il Seveso per intenderci, che viene utilizzata da un campo sportivo del Comune di Bresso, quindi per ampliamento dei propri, del proprio impianto sportivo. Non ho avuto risposta rispetto a, dal Comune rispetto a quanto, a cosa intendessero con ampliamento dei servizi accessori. Quindi ancora dobbiamo far fede a quello che ci è arrivato dal comune, quindi sui servizi appunto sempre relativi all'ampliamento dello stesso impianto del comune di Bresso. Come parere rimane favorevole e contestualmente al parere favorevole si chiede di portare a 30 ore settimanali il tempo da riservare all'utilizzo dell'impianto da portare da parte delle scuole e delle associazioni che promuovono la pratica sportiva di persone portatrici di disabilità, compresi i centri di disabili del Comune di Milano, e in aggiunta sempre si chiede di riservare anche 15 ore settimanali per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte delle associazioni sportive attive sul territorio del Municipio 9, con riferimento agli uffici e alle normative dello stesso per quanto riguarda le modalità di concessione ed assegnazione. Queste si vanno ad aggiungere, in realtà ad integrare, alle precedenti clausole in essere già nella convenzione, nella delibera citata, quindi la 1744 del 2014, considerato che già erano comprese delle ore riservate per appunto centri di uno disabili, associazioni di disabili e scuole. Questo tetto viene alzato rispetto a quella clausola, in più viene aggiunta anche la possibilità dell'utilizzo da parte delle associazioni sportive del Municipio 9. Credo di avere detto tutto, quindi concluderei qui il mio intervento.
Grazie Presidente Legramaldi, qui ho iscritto la capogruppo Melone, a lei la parola.
Sì, grazie Presidente. Io vorrei fare una domanda al Presidente Legramaldi. L'impianto che si trova in quell'area, quante ore di apertura ha alla settimana? Per quante ore alla settimana è aperta? Perché noi ne chiediamo 45, che vuol dire su 7 giorni 6 ore qualcosa al giorno. Quante ore di apertura ha l'impianto? Grazie.
Non vedo altri iscritti. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, così facciamo dare delle risposte in una sola volta al Presidente, se no do addirittura la parola al Presidente Legramaldi.
Sì, grazie. Presidente. Sì, grazie. All'orario d'apertura credo faccia riferimento al regolamento del Comune di Bresso, quindi su questo non possiamo avere né accesso né modalità di intervento. Quello che sappiamo è che già 3 ore al giorno, se non 4, se non vorrei ricordarmi male, erano già riservate a questo utilizzo. Abbiamo semplicemente alzato il tetto di un'ora. E in più, appunto, sempre durante la settimana riserviamo altre ore, sempre lo stesso impianto. Credo che se la consigliere Melone vuole approfondire la cosa sui riferimenti dei regolamenti dei comuni di Bresso può trovare tutte le risposte che cerca. Grazie.
Prego, consigliere Sasso, a lei la parola.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, anch'io ho lo stesso dubbio della consigliera Melone, nel senso che va bene alzare l'asticella e fare una richiesta in più, però non tutti gli impianti sportivi comunali hanno gli stessi orari di apertura, perché possono cambiare da zona a zona, quindi così come succede a Milano può succedere anche a Bresso. Evidentemente c'è un regolamento di quello specifico, di quella specifica struttura sportiva sugli orari di apertura per le scuole e per le altre utenze, che noi prima di andare a fare una richiesta di aumento delle ore settimanali a disposizione delle scuole, associazioni del Municipio 9 dovremmo prima conoscere quel testo lì, solo che non lo conosciamo e abbiamo fatto una richiesta che non è detto che sia coerente, perché nel momento in cui qualcuno ci viene a dire guardate che questa richiesta che avete fatto, per quanto sia bella, lodevole e interessante, però non può essere attuata perché il regolamento di apertura di quella struttura non lo consente. Noi non sappiamo neanche ad esempio quali sono. Sappiamo sì qual è il costo che dovrebbe pagare il Comune di Bresso al Comune di Milano per l'utilizzo di quel campo, ma non sappiamo quali sono gli introiti legati a quel tipo di struttura e quindi anche chiedere un aumento delle ore settimanali, secondo me sì, può essere utile per la nostra parte di cittadini, di utenti che possono essere interessati a utilizzare quelle strutture. Però se ci sono alcune ore della giornata in cui il campo è chiuso E per ottemperare a questa delibera che noi facciamo, bisogna mandare una persona che appositamente lo apre, stia lì, e quella persona va pagata, cioè noi andiamo a fare una delibera che, che non è allineata con quelli che sono il, ad esempio in questo caso, in questo esempio che ho fatto, gli orari di apertura del campo. Poi nel punto 2 si viene fatto riferimento, si chiede di riservare 15 ore settimanali per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte delle associazioni sportive attive sul territorio del municipio 9. Ora, se io ho una mia associazione sportiva e ho delle persone che vengono da me per fare uno sport in municipio 9 e io quindi a questo punto ho una parte di quelle 15 ore settimanali che posso utilizzare su quel campo lì. Però io ai miei iscritti li faccio pagare una quota. Li faccio pagare una quota, iscrizione annuale per i corsi mensili che fa, poi vado lì e quel campo lo uso a gratis. Scusate, e allora la persona che gestisce quel campo, l'ente che gestisce quel campo, che manda una persona per fare la pulizia, l'ordine, la manutenzione e tutto il resto, lo paga, invece io vado lì come associazione e lo uso a gratis, facendo pagare i miei iscritti. È incoerente, per quanto sia bello per le nostre associazioni, però secondo me non è molto corretto. Dovremmo prenderci il regolamento di quella struttura sportiva, capire come viene utilizzata, in quale fascia oraria, con quale tipologia di attività, e capire cosa possiamo chiedere. Non fare una richiesta a occhi chiusi perché ci piace, perché è bello, però non è una richiesta, cioè non è stata verificata neanche la fattibilità, perché noi pensiamo che basta chiedere un tot di aumento e sia fattibile. Secondo me non è così. Andrebbe verificato meglio, o andrebbe tolto quantomeno il punto 2, perché sarebbe veramente, secondo me, forse al limite della legalità, credo. Così penso io. Grazie, ho terminato.
Grazie, consigliere Sasso. Non vedo altri iscritti. Possiamo quindi procedere con la votazione della delibera.
Scrivo tu.
Dottor Gentile.
Allora, iniziamo la votazione del quarto punto. Belli.
Favorevole.
Lizzotto.
Favorevole.
Boselli.
Favorevole.
Cerqua assente. Colombo.
Favorevole.
Cortese.
Astenuto.
Crea.
Favorevole.
De Lorenzo.
Favorevole.
Esposito.
Non voto.
Femminino assente. Gesmundo.
Non voto.
Zanotti.
Favorevole.
Giovanati.
Favorevole.
Indovino.
Non voto.
Lardieri.
Favorevole.
La Loggia.
Favorevole.
Legramandi.
Favorevole.
Locati.
Favorevole.
Medolago.
Non voto.
Melone.
Contraria.
Olè.
Non voto.
Motta assente. Pagliaro.
Favorevole.
Pellegrini.
Favorevole.
Pellegrino.
Astenuto.
Perego.
Favorevole.
Brancati.
Favorevole.
Sasso.
Astenuto.
Senesi.
Non voto.
Non voto. Todaro.
Favorevole.
Turato.
Favorevole.
A me risultano 18 favorevoli, 1 contrario, 3 astenuti, 6 non votano e 3 assenti.
Mi confermo. 22 votanti, 18 favorevoli, 3 astenuti e un contrario, viene quindi approvata anche questa delibera. Passiamo quindi al punto successivo all'ordine del giorno, parere in merito alla modifica dell'articolo 97 del vigente statuto del Comune di Milano. Prego la parola al Presidente Bizzotti.
Un attimo che accendo il tutto. Grazie Presidente. Vorrei solo far presente per il momento un refuso, perché leggo nella proposta, a un certo punto dice: considerato che in data 25 giugno 2020 la commissione istruttoria numero 5, in realtà era la 1, per cui magari si può apportare la modifica successivamente.
Sì, procediamo di ufficio all'errore materiale. Certo.
No, praticamente è stata fatta queste commissioni in cui si è voluto, ci sono state varie idee sia da parte delle opposizioni in merito alla proposta che era pervenuta da parte del comune, con cui i consiglieri comunali avevano chiesto l'abrogazione del comma 4. Praticamente con questa abrogazione del comma 4 si voleva far sì che, per quanto riguarda le elezioni del presidente del municipio, non venisse più come attualmente con il 40% più un voto, ma con il 50% più un voto, in quanto cioè estendendo come al sindaco centrale. In questo caso il sindaco Sala. Le motivazioni che erano state adotte erano sostanzialmente due: una era la consistenza demografica e una era le competenze che erano state date, data la complessità, infatti c'era scritto sulla complessità delle funzioni svolte che erano state assegnate, che di volta in volta comportano una crescente costante di responsabilità per quanto riguarda dei municipi. E c'è stata una discussione interna alla Commissione, è chiaro che le posizioni si sono contrapposte da questo punto di vista, in cui si dice che da una parte a livello democratico portarlo al 50% più 1, dal 40% più 1, si è più democrazia, dall'altra parte invece si stigmatizza il fatto che se si parla di a livello demografico, 5 anni fa la differenza era talmente minima per cui non può essere presa come giustificazione, e sulle competenze perché di fatti da parte nostra riteniamo che queste competenze di fatti non siano mai state date, e pertanto si è votato in due tranche, prima per quanto riguarda se approvare o meno il documento che era stato pervenuto dal comune, e in secondo luogo il documento con le motivazioni nel caso, ed è successo quello, fosse stato bocciato dalla commissione il documento che era pervenuto dal comune. Io leggerei, almeno per far presente a tutti quelli che non erano in commissione, soltanto la parte del documento, in quanto la votazione ha dato esito negativo, e pertanto le motivazioni che di fatto vengono apportate a supporto del voto non favorevole sono queste. Dal documento si evince che le motivazioni adotte dai consiglieri comunali sono sostanzialmente le seguenti: consistenza demografica, in particolare il 31-12-2019 a Milano la popolazione risulta complessivamente composta da 1.404.431 persone, il municipio 9 ne conta 188.463 persone. Competenze ai municipi, data la complessità delle funzioni svolte, sono state assegnate competenze che hanno comportato una costante crescita degli stessi all'interno del sistema organizzativo del Comune di Milano. Le motivazioni adotte non solo non tengono conto della realtà in cui versano ora i municipi, ma se le motivazioni sono solo queste, gli estensori della richiesta dimostrano di non conoscere affatto quali sono le attuali reali competenze degli stessi. Il nuovo regolamento, oltre all'istituzione degli assessori della giunta municipale, sostanzialmente non ha introdotto nessuna consistente differenza di competenze e di funzioni attribuite alle zone rispetto agli attuali municipi. Nell'applicazione del nuovo regolamento, introdotto da una giunta di sinistra, gli unici cambiamenti sono lo spostamento delle medesime competenze e funzioni dalle commissioni alla giunta. Per non entrare nel merito di un bilancio autonomo di cui ogni municipio dovrebbe poter avere a disposizione, basti pensare che attualmente i municipi non possono disporre la riparazione delle buche che si creano nell'asfalto stradale. Trattasi di manutenzione ordinaria. L'unico vero cambiamento sta solo il nome, ma non nella sostanza. Tra l'altro si fa presente che alla data del 31-12-2015 la popolazione residente in Milano, dati estrapolati dal sito del Comune di Milano, risultava essere 1.359.905 persone. In 4 anni la popolazione è cresciuta del 3,27%. Dall'insediamento dei municipi ad oggi non è stata data nessuna competenza significativa aggiuntiva. Le motivazioni poste a supporto per affermare che il presidente del municipio deve avere lo stesso quorum del sindaco sono risibili ed inconsistenti, se non addirittura ridicoli. I municipi di Milano non possono e non devono essere paragonati ai municipi di Roma e Torino. Se il regolamento dei municipi doveva essere il punto di partenza per una seria ed efficace riforma riguardante le competenze e l'autonomia, allora si può affermare che il progetto è miseramente fallito. Tanto per rendersi conto, si può citare l'articolo 2, sesto comma del regolamento dei municipi. Ai municipi sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali in misura e qualità adeguate all'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate in rapporto alle risorse di cui il Comune dispone complessivamente. Se fosse vero che ai municipi sono state date costantemente aggiuntive competenze e funzioni, il personale assegnato sarebbe aumentato numericamente. Ma così non è stato. I consiglieri comunali proponenti si sono informati in merito alla carenza del personale e in particolare sulle competenze mai delegate e dell'effettivo funzionamento dei municipi anche in previsione della riduzione dei dirigenti? Questo consiglio ritiene di no. Pertanto le motivazioni adotte per abrogare il comma 4 dell'articolo 97 dello Statuto del Comune di Milano sono pretestuose e non supportate da elementi oggettivi riscontrabili. La proposta che per eleggere il presidente del municipio si debba ricorrere, come per il sindaco del Comune centrale, ad una maggioranza qualificata del 50% più un voto anziché del 40% più un voto dei votanti, non ha senso e deve essere respinta. I proponenti avrebbero dovuto spiegare qual è il nesso tra le motivazioni sopra riportate che non corrispondono al vero e l'elezione del presidente del municipio. Queste sono le motivazioni che sono adotte e che sono state approvate in sede di commissione. Tanto almeno così, almeno tutti, se non l'hanno letto, quantomeno a questo punto penso che lo sappiano tutti quali sono le motivazioni. Grazie.
Grazie a lei, Presidente Bizzotto. Vedo i consiglieri iscritti. Il primo è il consigliere Esposito. Hai la parola, prego.
Sì, grazie, Presidente. Allora, devo dire che questa proposta di delibera, per quanto mi riguarda, è una delle meno riuscite della commissione 1. Tento anche a ritrovare la prosa piuttosto lucida e scorrevole del presidente Bizzotto, e non riesco neanche a trovare un nesso che la leghi questa proposta con la richiesta che ci è stata formulata. Credo che ci sia un grande qui pro quo. Io ho partecipato alla prima commissione e devo dire che tutte le motivazioni che erano state sollevate, tutte politiche e spesso anche molto strumentali da parte di esponenti di maggioranza, poi non hanno trovato grande riscontro in questa delibera. Ricordo che a beneficio della conoscenza di tutti noi, nel dibattito della prima commissione era emersa la questione dei presunti costi che erano stati sollevati nel caso appunto si uniformasse la disciplina dell'articolo 97,4. Chiaramente poi penso in maniera molto prudente e saggia non è stato inserito tutto ciò, perché anzitutto non è dimostrabile ma soprattutto non è vero, e quindi l'aumento dei costi tanto sollevato e brandito poi alla fine non trova riscontro. Comunque tutto agli atti delle commissioni, delle registrazioni, ricordo veramente interventi sperticati su questa tesi che evidentemente non ha neanche un briciolo di fondamento. Sulle altre questioni mi sento anche di dire che appunto il qui pro quo sta nel fatto che le considerazioni che pure erano presenti nella mozione dei consiglieri comunali proponenti di questa modifica, ecco, non sono le considerazioni non sono le giustificazioni di un provvedimento, cioè inquadrano una situazione, descrivono per l'appunto un quadro generale che sicuramente non può essere smentito, cioè il fatto che vi sia stato un aumento di popolazione poi può essere più o meno calzante rispetto al tipo di delibera, però è un dato di fatto che vi sia stato un aumento graduale ma costante di popolazione a Milano negli ultimi anni, e magari non sarà così rilevante ai fini di questa delibera, però è un dato evidente che non si può smentire, è un dato statistico, anzi è una rilevazione numerica, quindi contestarla ma non ha molto senso. E il fatto che non vi sia stato un auspicato aumento delle competenze è vero, però qualcosa è aumentato sicuramente, per esempio rispetto alle vecchie zone sicuramente è anche aumentato il cosiddetto budget a disposizione, non abbiamo un bilancio ma sicuramente il budget è aumentato, andare a vedere i numeri sono e rispetto all'esperienza delle zone ci sono comunque delle competenze ulteriori, spesso anche rimaste sulla carta, si parlava, lo diceva venerdì il presidente Lardieri nella sua relazione, per esempio i servizi anagrafici e altre questioni rimaste sostanzialmente lettera morta, però il discorso è questo, cioè un conto sono gli aspetti attuativi dove effettivamente siamo molto in ritardo, però basti pensare al regolamento Lucchini che non è mai entrato in vigore, chi tanto lo cita, poi alla fine cita che cosa? Cita un testo che non si è neanche provato a mettere in attuazione e che è rimasto proprio lettera morta. Qua quantomeno con una certa difficoltà e con tanta dialettica si sta cercando di portare al traguardo, ripeto con estrema fatica e anche con qualche frustrazione, è innegabile, comunque un processo che è in corso. Quindi anche i soloni che si ergono a grandi esperti in materia di conferimento di deleghe agli enti, nel nostro caso le circoscrizioni, ragionino su quanto è avvenuto in passato. Si è fatto un regolamento roboante e anche interessante, ma alla fine di quello non è passato nulla alle zone ed è rimasto un buon esercizio così di delibera in ambito di decentramento del comune. Punto. A dimostrazione che veramente poi l'inferno è veramente pieno di buone intenzioni. Se vogliamo poi essere, come dire, in buona fede gli uni nei confronti degli altri. Quindi quelle considerazioni erano tutte di inquadramento rispetto poi alla vera richiesta, che è molto più semplice, molto più accessibile da comprendere, cioè una necessità di semplificare il sistema e di uniformare il sistema elettorale delle circoscrizioni a quello che è in vigore nei comuni con più di 15.000 abitanti, che è un'affermazione a mio giudizio di semplice buon senso. Tutte le motivazioni contrarie non hanno, a mio giudizio, un minimo di attecchimento in una ragione razionale. Una disciplina speciale che si occupi delle circoscrizioni non ha alcuna ragione d'essere, se non nel sottolineare quella che è una particolarità dei municipi, che in realtà è molto sofferta in quanto particolarità, quando invece noi tutti vorremmo che i municipi, le circoscrizioni in generale, si conformassero quanto più a quello che accade nei comuni. Qui ne emerge anche un paradosso, cioè chi ogni giorno, perché magari è impegnato e si trova coinvolto appunto quotidianamente nella materia dei municipi, lamenta il fatto che manchino le competenze, manchi un trattamento che possa minimamente equipararli a quelli di una piccola amministrazione, e poi nel momento in cui un aspetto, uno dei tanti, che è il sistema elettorale, tende un po' a far riavvicinare i municipi ai comuni, ecco che si tira indietro e tira fuori una serie di motivazioni che in questo caso non sono neanche state citate, perché è semplicemente un rifiuto senza motivazione di quello che viene proposto, ma invece secondo me andava accolta come proposta, perché quantomeno su 100 cose che servono per uniformare i municipi ai comuni, almeno una la si poteva portare a casa. Una magra soddisfazione? Probabilmente sì, però almeno una. Rifiutarla significa essere conniventi, adagiarsi, riposare, ecco, nell'errore, e essere conniventi con quello che è uno stallo sostanziale nel processo di ampliamento delle deleghe, delle competenze dei municipi. Poi peraltro non mi risulta che i municipi che più soffrono, che più avvertono con sofferenza questa disparità con il comune centrale, abbiano posto in essere delle iniziative di un certo livello, di una certa visibilità, che possano suscitare un certo interesse di riforma del regolamento, e in generale un dibattito pubblico vigoroso e convincente che possa aiutare anche la macchina centrale a fare dei passi avanti. Eppure la maggioranza dei municipi, 5 su 9, sono a guida del centrodestra. Non mi risultano iniziative collegiali coese da questo punto di vista ad ora. Poi, se si vorrà farla elettoralmente più avanti, magari assisteremo interessati. Quindi, buona sostanza, ecco, per me mi appassiona molto la materia ed è credo interessante approfondirla. Penso che sia opportuno invece cogliere l'occasione, uniformarci a quella che è la disciplina del comune centrale e chiuderla lì, perché poi finisce qua la cosa. Il 40%, che è un peraltro peraltro il 40% non mi pare che sia applicato nei comuni minori, cioè nel senso è un dato così credo estemporaneo che è emerso per un compromesso politico quando si doveva approvare il testo, non ha mai convinto nessuno, ma era il viatico necessario per poter poi dar luogo alla riforma, è chiaramente un incidente di percorso, e questa circostanza è l'occasione per rimediare. Rifiuto anche tutta una serie di valutazioni che sono emerse in commissione, che giustamente non sono state riportate in un testo scritto. Questa è l'ennesima dimostrazione che tante tesi sollevate con la bocca poi non riescono a essere scritte su un testo, perché non hanno un minimo di supporto e sono addirittura pericolose per chi le pronuncia politicamente parlando. Il fatto dell'opportunità politica, cioè quando si fa una riforma di una norma elettorale a un anno dalle elezioni, non si può certo dire che si sta facendo un attentato alla democrazia, assolutamente un anno prima, e c'è tutto il tempo per poter fare tutte le modifiche del caso. Pensate soltanto quello che accade da sempre in Parlamento, cioè in istituzioni molto importanti, dove le riforme elettorali addirittura tutte le parti politiche le hanno fatte a pochi mesi dal voto, addirittura a poche settimane, e quindi questo è un elemento che secondo me non ha reso giustizia al dibattito che si è tenuto, quantomeno nella prima commissione alla quale ho partecipato, e che appunto contribuisce a arricchire un carniere di esperienze infelici di questo consiglio e di questa commissione. Quindi in buona sostanza, credo che il mio intervento si possa esaurire in questo, sono contrario al parere contrario, quindi sono favorevole alla mozione presentata dai consiglieri, dico anche, non ne faccio mistero, che sono stato tra i promotori fin da subito di un adeguamento di questa norma elettorale difforme, di questo comma 4 dell'articolo 97 che non aveva alcuna ragione d'essere, arbitrario ed improvviso. E quindi credo che questa sia l'occasione giusta, e spero che il Consiglio Comunale voti in questo senso, di uniformare la norma elettorale.
Consigliere Esposito, io apprezzo la sua arte oratoria, però la inviterei a arrivare in conclusione.
Grazie. Sì, grazie, sì, la ringrazio per l'apprezzamento. Comunque direi che il concetto è espresso, quindi mi sembra piuttosto chiaro. Sento anche con interesse gli interventi dei colleghi di tutte le parti politiche, però rimango molto convinto di questo mio intendimento, e spero almeno di aver convinto nel cuore, magari non nella testa, qualcuno.
Buonasera. Grazie consigliere Esposito, prego capogruppo femminile.
Grazie presidente. Allora, intanto condivido appieno l'ultimo intervento fatto dal collega Esposito. Dopodiché ci tengo a sottolineare alcune cose. A più riprese c'è un vanto continuo dal presidente e anche da questa maggioranza del lavoro che è stato fatto, del grande lavoro che è stato fatto. Dopodiché, sinceramente, non capisco la preoccupazione, perché stante a quello che sono le cose che sono state dette, evidentemente per le cose che sono state dette, credo che a questo punto loro stessi possono immaginare di arrivare anche al 50%, per cui non capisco perché comunque sia si preoccupano così eccessivamente di questa riforma dell'articolo 4. Allora, per quanto mi riguarda, faccio alcune considerazioni. La prima è quella che sono contento e felice che questa conciliatura finalmente si avvia al termine. Dico questo perché considero questa conciliatura la peggiore da quando ci sono le circoscrizioni, e questo cambiamento che c'è stato, che è stato un grande cambiamento, è vero che non tutte le competenze sono state attribuite, però è altrettanto vero che da parte del municipio a oggi, da parte di questa maggioranza, non sono mai state fatte proposte concrete in nessun senso, per cui di conseguenza io credo veramente
consigliere capogruppo femminino
è scivolato.
Capogruppo femminino, la sentiamo più.
No, adesso ci sono.
Prego.
Allora, stavo dicendo che considerando all'altezza, non essere stati assolutamente all'altezza del compito, noi in nessuna materia abbiamo fatto nessuna proposta. Mi fa senso,
capogruppo femminino ha degli evidenti problemi.
Adesso mi sentite? Sì, allora, per quanto riguarda le buche delle strade, che
no, salta ancora.
Vorrei ricordare allo stesso
che
il sottoscritto avevo proposto a suo tempo di fare un centro di manutenzione, e che guarda caso noi anche rispetto a quello non abbiamo fatto nulla. Tutte le
capogruppo, ci sono dei problemi.
Allora, noi siamo
utilizzando, ma la prego magari di tenerlo fermo, di evitare, perché va bene la voce.
Allora, siccome l'inconsistenza è stata talmente tale, e che hanno proposto attraverso una mozione la modifica che lo porta al 50%. Per quanto mi riguarda, sono assolutamente favorevole.
Capogruppo femminino, vedo che ci sono degli evidenti problemi nel suo intervento.
Ripeto. sono favorevole, sono favorevole alla proposta presentata in consiglio attraverso una mozione dei consiglieri.
Va bene, la ringrazio. Vedo poi iscritto il consigliere Cerqua. Prego a lei, col consigliere Cerqua, la parola.
Allora, di seguire le due commissioni che hanno trattato questo tema. Sin dall'inizio questa proposta, devo dire, è stata avversata dallo stesso presidente della commissione, il che, diciamo, non si confà al suo solito approccio nella trattazione degli argomenti che porta in commissione. Ma soprattutto il problema è che è stata avversata sin dall'inizio con un fuori tema, che era la questione delle competenze. La questione delle competenze, che per me è stata a suo tempo anche importante anche all'interno della gestione delle singole commissioni, che quindi era necessario fare il punto su quali erano le competenze, non tutte chiaramente, che potevano passare ai municipi, era un tema che c'è. È un tema che noi abbiamo tutti quanti unanimemente discusso e soprattutto sui quali ci siamo impegnati a aprire un dibattito. Quindi io ero anche d'accordo nel momento in cui è stato proposto di dare un'opinione sulla delibera e una poi su un ragionamento su un documento separato che doveva essere presentato sulle competenze. Quella era la strada da percorrere. Invece, siccome le motivazioni per essere contrari a un eventuale allineamento del sistema elettorale, che poi è soltanto un allineamento percentualistico, ma non è una modifica del sistema elettorale rispetto al comune, fra il comune e i municipi, si dovevano dare delle motivazioni, si sono utilizzate le motivazioni scritte in questa delibera, secondo me, che pecca anche nella forma, perché ci sono alcuni aggettivi che non sono da delibera consiliare di un'istituzione, giustificandola con la questione delle competenze, che non solo è un'altra questione, ma se si vuole fare un ragionamento sulle competenze vanno listate, elencate, descritte, dire dove si può fare lo shift tra il comune e il municipio, dire dove si possono condividere, dire dove ci sono le risorse per attuarle all'interno dei municipi e dove invece non può essere così, dire dove i centri di costo possono rimanere nel comune, magari affidando ai municipi il vincolo, no, del parere, quindi parere vincolante oppure lista di priorità vincolanti e non più non vincolanti, come spesso accade in questo senso. Poi, chiaramente, per varie ragioni, noi avevamo delle competenze che all'interno delle commissioni nessuno di voi e di noi può dire che sono state esplicitate fino in fondo, quindi anche quelle che avevamo non sono state gestite al 100% all'interno delle stesse commissioni e all'interno dello stesso Consiglio di Municipio, anche in fase propositiva, perché ci sono degli articoli del regolamento che parlano anche delle proposte che devono arrivare dai municipi. Per cui intanto siamo su due piani diversi. E intanto non c'è stata una ragione per cui è stata correttamente avversata la eventualità di passare, di eventualmente di restare con questa percentuale di ballottaggio. Ma dirò di più, io non ho capito neanche perché il presidente del municipio, in virtù del fatto che è un dio minore, dovrebbe avere una minore percentuale. Cioè questo comunque è un ragionamento che non è detto che si corrisponda ai criteri della logica. Perché avviene, per esempio, in altri sistemi, nei sistemi anche quelli politici, non amministrativi, dove ci sono sistemi presidenziali, dove le elezioni sono già di per sé un ballottaggio, già basti pensare anche a degli stati dove c'è il sistema presidenziale. Quindi non è neanche coerente il ragionamento di dire che siccome non ci sono le competenze, che forse però ci dovevano essere, allora dobbiamo tenere il sistema dei municipi inferiore come soglia rispetto a quello del comune. Non è ragione, perché le responsabilità di un presidente del municipio ci sono e il municipio è parte di un comune. Quindi laddove in tutta Italia avviene questo, semplicemente noi dobbiamo dare un parere sull'allineamento di questo sistema. Punto. Cioè il resto, un eventuale documento parallelo sulle competenze sarebbe stato da me, ma penso da molti di noi, ben accolto se fatto bene. ma su un piano diverso rispetto a quello della, di un puro allineamento dei sistemi elettorali, sulle quali, sul, sui quali non ci dovrebbe essere da, da parte di nessuno una remora a dire io con questo sistema mi trovo meglio o mi trovo peggio, anche perché rispetto a un anno delle elezioni dove non abbiamo peraltro neanche i sondaggi, sfido chiunque a dire che convenga a uno piuttosto che a un altro. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Cerqua. Prego, assessore Giovanacchi, a lei la parola.
Sì, grazie. Allora, ho sentito gli interventi che mi hanno preceduto. Allora, è chiaro che il sistema elettorale, che cos'è il sistema elettorale? Anzitutto dovrebbe rappresentare la specificità di dove avviene l'elezione. Pertanto, se avviene in un comune al di sopra di un certo numero di abitanti avviene in un modo, se viene al di sotto di un certo numero di abitanti avviene in un altro modo. Ma perché è stabilito questo? Perché proprio sul principio di uguaglianza, il principio di uguaglianza indica di trattare in modo differente situazioni differenti. Bene, prevedere una specifica percentuale per un municipio come quello di Milano ha questo significato, tanto che non è una percentuale a caso. Se voi andate a vedere laddove ci sono nelle città, laddove ci sono delle municipalità, ad esempio Genova, nelle circoscrizioni della città di Genova c'è la stessa percentuale del 40%, e di fatto i municipi di Milano si avvicinano ancora purtroppo di più alle circoscrizioni di Genova anziché alle municipalità del comune di Roma. Pertanto trattare in modo differenti situazioni differenti ha un significato ben preciso. L'uniformarlo rispetto alle elezioni del Comune di Milano significa fare il procedimento inverso, cioè anzitutto tu devi sviluppare il decentramento per poi arrivare a un sistema elettivo che di fatto rispecchia quello che è diventato il municipio, ma finché non è diventata quella cosa lì, dare anche un procedimento elettivo differente sta a significare che è una cosa differente. Se noi invece andiamo a uniformarlo, si rischia paradossalmente di dire che è una cosa che non è. Ed è quello che in fondo è anche contenuto nella motivazione di questa delibera. Per cui non andiamo a dire attraverso il sistema elettivo che i municipi di Milano sono paragonabili o quantomeno equiparabili alle municipalità ben più sviluppate tipo Roma, ma in realtà manteniamo ancora il 40%, perché il procedimento evolutivo del decentramento deve ancora avvenire e siamo ancora nella fase per cui siamo più vicini alle circoscrizioni di Genova, tanto che paradossalmente, ma questa è una mia opinione personale, per come sono ancora messi i municipi avrei fatto un passo in più, cioè sarei andata a eliminare addirittura il ballottaggio. Perché secondo me le circoscrizioni e le municipalità in realtà devono rappresentare ancora fino in fondo la volontà dei cittadini, per cui chi prende di più governa, senza andare a ballottaggio. Questa è una mia visione personale e che non è neanche contenuta, ma ci tenevo a dirla. E secondo me il mantenimento del 40% ha un significato, altrimenti... Peraltro non è, anche le motivazioni adotte dai consiglieri comunali secondo me sono abbastanza insufficienti, perché mi stai chiedendo una cosa rispetto a una cosa che io non sono ancora. Grazie.
Grazie assessore, prego capogruppo Giannotti.
Grazie. E dunque sostanzialmente, come avevo già detto in commissione, noi e anche io personalmente ritengo che prima di fare i cambi dei sistemi elettorali bisogna far funzionare la macchina. E, come tutti abbiamo detto, e su questo c'è un parere piuttosto concorde, unanime, l'evoluzione del municipio su Milano è rimasta a metà fra quella che era il consiglio di zona e quello che dovrebbe essere il municipio stile Roma. Per citare alcuni esempi, io mi sono anche confrontata in questo periodo, perché in realtà è un anno che sto verificando con consiglieri municipali di Milano, di Torino, di Roma, ovviamente della mia parte politica, ma in questo senso è indifferente, visto che si trovano nelle altre città in tutte le situazioni, maggioranza, opposizione, alcuni funzionano in un modo, alcuni in un altro, per capire se esiste una formula diciamo, migliore. In realtà la formula ottimale ovviamente non c'è, bisogna verificare rispetto anche alle varie esigenze cittadine. Quindi per entrare nello specifico, ma un qualsiasi cambiamento elettorale sembra un po' mettere il carro davanti ai buoi. Io non entro nemmeno nel merito se è meglio il 40, il 50, il ballottaggio. Mi sembra un po' estremista la formula di chi vince prende tutto, anche perché nella realtà territoriale penso che la funzione sia anche un po' di rappresentare un po' tutte le voci, un po' i cittadini in quelle che sono le esigenze anche un pochino più pratiche, quindi mi sembra che non ha tanto senso che ne so, ci fosse un 25% di cittadini che vince da soli, decidano tutti loro, ma anche perché è un'impostazione con l'assessorato in cui, ripeto, parziale, quindi avrebbe senso che ci fossero delle questioni di maggioranze così drastiche solo legato a un'effettiva possibilità di amministrare direttamente un budget, allora senso che governi. Per me in questo senso non ha neanche senso che ci siano gli assessori, lo dico senza, cioè, senza voler sminuire il ruolo per nessuno, però per riportare in pratica, coordinare, gestire la maggior parte delle politiche non ha molto senso. Bisogna affidare alcune materie, altre no, giustamente, e io per questo la mia è una sorta di protesta sul fatto che in questi anni non si è fatto un ragionamento per evolvere ulteriormente questo sviluppo. E quindi anche se un anno delle elezioni non si sa chi vince o chi perde, che poi ognuno pensa magari di vincere o di perdere con un metodo elettorale, voglio ricordare che ogni forza politica che ha cercato di cambiare la legge elettorale poi dopo si è ritorta contro chi l'ha voluta cambiare, quindi penso che in questo senso è meglio magari evitare. Al di là di quello, penso che non è proprio un'impostazione di metodo, a mio avviso, errato. Poi non è vero che un anno è molto distante, si è già entrati tutti un po', o molti già, in una situazione da campagna elettorale già anche prima di un anno. Quindi la proposta aveva modo di essere valutata meglio, magari a metà consigliatura si faceva una riflessione più pacata. Io così ritengo che non è il momento per considerare un cambiamento di questo tipo se non fatto in modo diverso. Grazie.
Grazie a lei, capogruppo Gianotti. Vedo ancora iscritto il consigliere Esposito e la capogruppo Meloni che non è ancora intervenuta, quindi do la parola prima alla capogruppo Meloni. Prego.
Grazie Presidente, ma anch'io sono stupita dai contenuti della delibera, che non affronta, cioè va fuori tema questa delibera. E se vogliamo affrontare il tema delle competenze dei municipi, c'è tutta la possibilità da parte della Commissione del Regolamento di avviare un lavoro e arrivare a delle proposte da formulare all'amministrazione comunale e a sottoporre tutti gli altri municipi perché ci sia una modifica di questa distribuzione delle competenze. Ma il tema su cui noi siamo chiamati ad esprimerci è un altro. È un altro perché noi siamo stati chiamati ad esprimerci sulla modalità di elezione dei municipi. Allora, il sistema elettorale dei municipi superiori ai 15.000 abitanti è un sistema a doppio turno. È un sistema a doppio turno che è mutuato da quello che è il sistema francese, dove ieri sono avvenute appunto le elezioni comunali. Tra l'altro in Francia le elezioni delle circoscrizioni sono delle elezioni di primo livello, mentre l'elezione del sindaco è un'elezione di secondo livello. Quindi sono strettamente correlate le elezioni delle circoscrizioni con quelle del sindaco. Ma a parte questo, mi stupisce anche la similitudine fatta dall'assessore Giovanati, che paragona Milano, i municipi di Milano, alle circoscrizioni di Genova, una città di meno di 600.000 abitanti, dove le circoscrizioni hanno al massimo 50-60.000 abitanti, e con caratteristiche diverse da quella che è la città metropolitana di Milano. Allora, la città metropolitana di Milano è una città di 4 milioni e mezzo di abitanti, Milano ne ha 1.300.000. Il nostro municipio ha 189.000 abitanti, è la seconda città dopo Brescia a livello regionale. In prospettiva della piena attuazione della città metropolitana si potrebbe arrivare a una maggiore competenza dei municipi all'interno della città. E in questo senso, secondo me, anche perché noi ci proponiamo di dare maggiori poteri ai municipi, è utile che l'elezione del presidente del municipio sia suffragata da un ampio consenso degli elettori. E quindi la proposta che si vada al secondo turno nel caso nessuna coalizione raggiunga il 50% al primo turno è una proposta che va nel senso di dare maggiore credibilità a chi poi si troverà a governare i municipi. E in questo senso va anche a sanare una incongruenza insita nell'articolo 97, dove da un lato si afferma che l'elezione dei municipi è analoga a quella dei comuni superiori ai 15.000 abitanti, e dall'altro si introduce questo nuovo criterio che non ha nessun riscontro in altre realtà di questo tipo. Quindi io penso che la proposta arrivata dai consiglieri comunali vada assolutamente accolta, e sono contraria a questa proposta di delibera, sia per i contenuti sia per il dispositivo. Grazie.
Grazie capogruppo Melone. Consigliere Spolito, lei già è intervenuto.
Sì, penso che mi rimanga il tempo per fare una dichiarazione di voto.
Prego, se vuole fare
con argomentazione, sì, prendendo spunto anche da quello che è stato l'assessore, penso che non ci siamo. Noi dobbiamo votare contro questa delibera perché noi non c'entriamo nulla col Comune di Genova, dove, ricordo, non vi è l'elezione diretta del presidente del municipio. C'è l'elezione simile a quella del vecchio consiglio di zona, e questa è effettivamente una differenza. Noi abbiamo un sistema che ricalca dal punto di vista dell'architettura istituzionale il Comune di Roma. E giustamente, se vogliamo anche avere le competenze, vogliamo avere anche i contenuti che si applicano a Roma, dobbiamo avere il contenitore giusto dove ospitarli. Quindi la riforma dell'architettura istituzionale propedeutica è indispensabile per poter dotare questa istituzione dei poteri che tanto reclamiamo. Le circoscrizioni di Genova sono in realtà piccola, una realtà più modesta, più semplificata da gestire, e tale rimarrà. Quando Genova vorrà fare il passo in avanti e diventare una città con i municipi, dovrà gioco forza conformarsi a quella che è la disciplina coerente con le responsabilità che sottendono a questo tipo di architettura. Quindi penso che non possa che
un minuto quindi, per dichiarazione.
Grazie, quindi confermo il mio voto contrario a questa delibera, e invito anche a sollevare delle argomentazioni che siano coerenti.
Grazie consigliere Esposito. Prego presidente Bizzotto, a lei la parola. Vedo il presidente Lardieri. Presidente Lardieri, ha chiesto la parola?
Sì, ho chiesto.
Scusi, non ho visto la mano, ma non avevo visto lo scritto, mi perdoni.
Posso?
Prego, a lei la parola.
No, perché giusto per fare un po' di chiarezza, perché me la faccio a me la chiarezza, però i 3-4 minuti che sono stati dagli altri me li prendo anch'io. Prima di tutto sappiamo benissimo che il Consiglio, la legge, dà ampio mandato al Consiglio Comunale di poterlo modificare. Quindi, a parte che la prima volta il regolamento può essere modificato con i 2/3, dopo basta che 2 volte viene modificato con la maggioranza assoluta, quindi si fa. E questo poi parliamo di, però leggi sono queste, quindi è democrazia, io non contesto niente, non lo trovo giusto, ma è così e quindi bisogna accettarlo. Al di là di questo mi voglio soffermare su quanto è stato dal preso atto, perché parte tutto da lì, preso atto dell'aumento della popolazione 2.500 abitanti, come ha detto il presidente Bizzotto, neanche il 3%. Preso atto dell'aumento nell'organizzazione del comune di Milano, poi andiamo a vedere dove c'è questo aumento del comune, del municipio all'interno del comune di Milano. Quindi popolazione, poi parlava dell'aumento delle competenze. Quali sono le competenze? Una volta, quantomeno, le commissioni attribuivano direttamente delle, diciamo, un quantum da distribuire, quindi erano propositive, potevano anche, deliberavano, poi lo deliberava il Consiglio, ma comunque proponevano le commissioni, me le ricordo bene. Poi c'erano anche gli ex fondi MAP, c'erano meno burocrazia. Noi oggi, una volta che abbiamo ricevuto gli indirizzi dal Consiglio, possiamo semplicemente dare dei criteri, ma ci sono i bandi che vengono poi valutati da tecnici, quindi chiamiamoli tecnici, quindi dal personale del municipio, il direttore, la PO, una commissione, quindi non siamo noi, non è che abbiamo avuto più di qualche potere più di prima, anzi, meno di prima. Abbiamo parlato di CSRC, erano nel regolamento, non sono mai venuti per niente, sono rimasti lì. Quando venne l'assessore Maiorino, eravamo con l'assessore Giovanati, gli dicemmo, bene, il regolamento prevede questo, e lui disse, ve lo sognate. L'anagrafe, Valdinucci, adesso è chiusa, e io ho chiesto di farla riaprire, perché prende tutto, una grande area, Bergano, Bovisa, Bovisasca, quindi una grande area, ho chiesto di aprirla. Il personale, contattato il personale, hanno fatto una lettera che erano disponibili tutti ad aprire, non è stato aperto. Se fosse dipeso dal municipio 9, quel presidio sarebbe stato aperto. Invece quel personale sta tappando i buchi in altre parti. Quindi queste sono le vere competenze. Io mi chiedo, e sono d'accordo con quello che diceva l'assessore prima, perché all'esame di diritto pubblico anche molti di voi l'hanno fatto, una delle domande era proprio questa, il trattamento, cosa significa il trattamento di uguaglianza in differenti questioni, in differenti casi, perché non può essere trattato allo stesso modo un caso A rispetto a un caso B. Ecco perché c'è anche la descrizione poi per quanto riguarda il giudice, cioè la sua descrizione. Allora, cosa è cambiato? Nulla. Se vogliamo mettere in gioco il municipio, facciamolo. I municipi, l'elezione diretta era stata inserita per un semplice motivo, perché per eleggere il sindaco metropolitano ci voleva l'elezione diretta, quindi del sindaco, quindi di tutti i municipi, per poter dividere poi Milano in tante circoscrizioni che fosse non predominante nei confronti degli altri municipi. E quindi c'è, perché tutto era finalizzato a quello, cosa che neanche quella si è realizzata. Quindi non si è realizzato nulla di quello che doveva realizzarsi. Alla nostra richiesta di perché, il motivo per cui non c'erano state date alcune funzioni, e le abbiamo chieste dall'inizio, quindi quando uno dice non l'avete proposto, no, c'è la conferenza dei presidenti, c'è l'osservatorio, che sono gli organi deputati a fare questo. Io vi invito a leggere l'osservatorio, tutti gli argomenti che sono stati trattati, e ad ognuno si vedrà prossimamente, Io sono immediatamente d'accordo a fare pure al 60%, ve l'ho già detto l'altra volta, se avessimo avuto paura, era dato per super perso questo municipio, non c'è problema di perdere, si vince e si perde nella vita, non è questo, assolutamente, però si prende tutta la materia. Un comune, l'ho scritto, l'ho detto in tutte le occasioni, e che avreste cambiato, che avrebbero cambiato il documento, lo sto dicendo da mesi, è registrato, quindi ho anticipato, forse l'ho anche suggerito, non lo so, che potevano farlo tranquillamente, lo sapevo che sarebbe arrivata questa. Però facciamo invece, abbiamo il coraggio, il Comune di Milano deve avere il coraggio di effettuare e di dare veramente i poteri che hanno le municipalità a Roma. Sono pronto, l'ho già detto l'altra volta, lo sottoscrivo, raccolgo anche le firme per arrivare pure al 50%, non è questo il problema. Poi andiamo a vedere che quando si fanno le elezioni al primo turno c'è una maggiore affluenza, quindi non possiamo parlare neanche di rappresentatività, perché al secondo turno, se dovessero paradossalmente, come è successo anche in Francia adesso ultimamente, sono andati a votare neanche il 40% degli elettori. Bene, il 40% degli elettori significa che non sono andati neanche 80.000 persone. E allora in quel momento lì sei legittimato? Non è questione di legittimazione, è questione di voler realizzare un progetto serio, dando dei poteri stabiliti. Quando qualcuno ha nominato il regolamento Lucchini, il regolamento Lucchini è stato scritto. Il problema è che l'hanno eliminato perché prevedeva delle azioni precise attribuite alle zone, e allora è stato tolto. E guarda, io non è che faccio mistero, è stato un assessore di centrodestra che ha fatto di tutto per azzerarlo. Non è che le faccio mistero, io lo contestai già allora. Quindi non è questione di centrosinistra e centrodestra. Il regolamento sui municipi, dare le competenze maggiori al municipio, autonomia ai municipi in determinate materie, non lo si può fare. Allora si prende anche questa motivazione per dire cambiamo solo questo articolo, il resto invece va tutto bene. Io vi chiedo, qualcuno ha detto, spero di non aver cambiato nella vostra testa, ma almeno nel vostro cuore, bene, io gli dico la stessa cosa. Poiché è una persona che stimo, che rifletta su questa proposta, che facciano un regolamento dove si fa un vero decentramento, il municipio 9, il centrodestra che attualmente sta in maggioranza nel municipio 9, non ha nulla in contrario, è pronto a sfidarsi su qualsiasi cosa, nessuna paura.
Grazie Presidente Larvieri, prego Presidente Bizzotto per le sue considerazioni.
Grazie Presidente. Praticamente in effetti all'inizio, quando è stata fatta la commissione, sono state dette anche delle cose diverse, questo è anche vero, si è parlato di altre cose e non sono state inserite, è vero anche questo, anzi all'inizio io esordii dicendo è iniziata la campagna elettorale, fui ripreso, in questo caso accetto, dal capogruppo Meloni, dice lei come presidente non poteva esordire in tal senso. È vero, difatti l'ho detto anche successivamente, forse ho anticipato, diciamo, quello che poteva essere anche il mio pensiero, però io difatti poi sono anche intervenuto non solo come presidente ma anche come consigliere appartenente ad un gruppo politico e pertanto dicendo qual era il mio pensiero. Però chiaramente si era parlato anche di costi, se ricordate, che i costi, si era detto maggiori costi. Io dissi l'unico caso che magari potrebbe non avverarsi è quando il sindaco centrale viene eletto al primo turno col 50% più uno, mentre per quanto riguarda i municipi non ce la fanno ad essere eletti col 50% più uno, allora in quel caso andrebbero al ballottaggio solo i municipi e questi sarebbero i maggiori costi, ma è solo un caso. Detto questo, io ho visto, ho sentito molto acredine da parte di qualcuno nell'esporre determinate cose, anche perché vorrei ricordare a qualcuno che un conto è l'esprimersi in maniera convinta delle proprie idee e mi va bene, ma un conto è usare quello che io, tra virgolette lo dico, quello che è l'odio, che tanto non porterà da nessuna parte, perché è inutile prendersela con certe affermazioni, non avete fatto nessuna proposta, perché la proposta, casomai, sul discorso delle competenze, elencare le competenze, l'avrebbe dovuto fare chi ha fatto la proposta, mentre io posso solo dire andatevi a leggere il regolamento sui municipi, è là tutto riportato, vedete voce per voce, articolo per articolo, quello che è stato fatto bene? Bene, ma non è stato fatto, allora non potete dire io ti devo elencare, no, io ti dico vatti a leggere quello che riporta il regolamento sui municipi ed è là che bisogna confrontarsi per vedere quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto. Detto questo, ricordo che comunque noi ci troviamo di fronte al fatto, e stiamo parlando di quello, quando si parlava di una macchina, è come dire, la macchina è una 500, però nello
Presidente,
non si sente Bizzotto.
Presidente, è andato via l'audio, Bizzotto, attenzione.
L'audio? Va bene, forse
Fino a dov'è che si è sentito?
Tutto.
Tutto.
Guarda, seguo tranquillamente.
No,
era per capire. Ho finito.
Non ho capito.
Fino alla 500.
Ah, allora, è come dire, perfetto, è come dire, noi abbiamo una macchina che è la 500, però vogliamo il pilota di Formula 1. Casomai è meglio avere una macchina veramente prestante e poi alla volta, un po' alla volta, avere anche il pilota di Formula 1. Cosa che noi invece allo stato attuale non abbiamo. Abbiamo sì la 500, ma non abbiamo neanche il pilota e vorremmo avere un pilota di Formula 1. È questo che non va bene. Poi ricordiamoci una cosa, che quando si parla di democrazia, la democrazia che cos'è? Quando una persona può, di proprio col proprio pensiero e comunque decidere chi votare o chi non votare. E quando viene espresso, la democrazia c'è lo stesso, ma c'è anche col 40%. Non dimentichiamo che il 40% più uno, la democrazia c'è ugualmente, perché ognuno è libero di scegliere e di votare chi vuole. Detto questo, anche per quanto riguarda il gruppo, io invito a votare in maniera contraria a quella proposta che è arrivata dal Comune e favorevole per quanto riguarda il documento che è stato allegato alla proposta, diciamo la proposta di parere contrario come in Commissione.
Non si è capito, come al solito.
Scusi, Presidente, cosa sta...
Cioè, in poche parole, votare contro la proposta.
Sì, votiamo a favore della sua delibera che è il contrario. Pronto?
No, in questo caso deve decidere lei se votare a favore della proposta che è stata fatta col voto
la proposta
contrario,
o... prevede parere negativo, parere contrario. Mi perdono intanto che sì. Avete scritto il capogruppo indovino, prego lei la parola.
Sì, grazie. Sono stato sollecitato dalle conclusioni o dalle controdeduzioni del presidente Bizzotto. Io penso questo, che stiamo facendo un pessimo servizio al decentramento, che è, penso, la cosa a cui su fronti opposti, con idee opposte, penso che tutti noi riteniamo possa essere utile. Io, come ho già avuto modo di dire in commissione, non sono granché interessato, diciamo personalmente, all'andamento delle prossime elezioni e quindi non ho particolari velleità e ambizioni che mi guidano nel dire, nel fare le considerazioni che sto per fare. Anzi, mi sento quasi a fine corsa, quindi mi sento di parlare con grande libertà. Se partiamo dal presupposto che il municipio, il decentramento sono una ricchezza per l'amministrazione e quindi dobbiamo essere consapevoli del fatto che, tra virgolette, i nemici del decentramento sono chi ha in testa un modello centralista e una parte della struttura, perché questo va detto, perché le resistenze più forti rispetto ad alcune deleghe, alcuni cambiamenti sono della struttura. Se noi pensiamo e riteniamo che questa sia la strada e questo sia il problema, una delibera come quella di oggi è irricevibile e fa da spalla a chi vuole, non vuole il decentramento. Perché dire che, per esempio, come ho già avuto modo di dire in commissione, il problema sono le buche delle strade e i bilanci delle municipalità, e quindi immaginando, diciamo, il modello romano come riferimento, significa a rinunciare a un buon governo e al contenimento della spesa come quello che le amministrazioni, l'amministrazione milanese ha avuto storicamente in questi anni, perché fare 9 centrali di spesa più quella del comune significa moltiplicare i costi, annullare determinate economie di scala, far pagare ai cittadini dei costi che non ha senso che oggi paghino in un contesto in particolare come quello che stiamo vivendo e a maggior ragione rispetto a quello che abbiamo davanti. Cioè noi dobbiamo avere un modello di efficienza che non è vero che non è stato implementato in questi anni, sarà stato anche implementato poco, ma a me non risulta che siano mai stati dati 250.000 euro al nostro municipio, non direttamente, ma sia stata data potere decisionale su 250.000 euro di opere stradali. È il primo anno che succede questo e, come già ho avuto modo di dire, diciamo indirettamente e anche direttamente a chi di dovere, è stata fatta una delibera di giunta senza ricevere gli indirizzi dal consiglio su questo. Così come potrei andare avanti con altri esempi. Quindi, se non è vero, non sono vere alcune cose che ci sono scritte in delibera, io lo trovo molto grave che noi oggi stiamo andando a votare una delibera che contiene cose non vere, mentre è vero che si sarebbe potuto fare di più. Abbiamo votato insieme una risoluzione su questo, poche proposte sono arrivate di qui, c'è stata poca sperimentazione in questo municipio rispetto ad alcune deleghe, c'è stata poca forzatura rispetto ad alcune dinamiche relative al personale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quindi, se è vero che si poteva fare sicuramente di più sul decentramento, io sono il primo ad ammetterlo e lo abbiamo anche votato e lo continuiamo a far presente anche a chi governa il comune, è vero anche, come diceva il consigliere Esposito e come diceva quella della presidente Melone, che il capogruppo femminino e il consigliere Cerqua, è anche vero che annullare la differenza è sbagliato, ed è sbagliato far finta di niente. Vi state arroccando dietro giustificazioni false per ragioni politiche, per ragioni di opportunità politica. Io invece penso che questa del 40% era stato un errore politico, perché era stata una richiesta politica ed elettorale per far passare il decentramento, perché chi ha votato questo regolamento ha voluto che ci fosse questa cosa del 40% per ragioni elettorali, che poi hanno prodotto un risultato sicuramente positivo. Quindi, da un certo punto di vista, l'intuizione è stata azzeccata, ma non ha prodotto nessun tipo di risultato dal punto di vista del tema che, a cui teniamo di più tutti, che è quello del passaggio delle deleghe. Quindi io penso che chi oggi vota contro l'adeguamento del sistema elettorale a quello del comune, oggi vota contro il decentramento.
Grazie. Scusate, grazie capogruppo Indovino. Procediamo quindi con la votazione della delibera. Ribadisco che noi votiamo su quanto espresso dalla Commissione. La Commissione ha espresso parere contrario alla proposta del Comune. Perciò chi è favorevole al parere contrario dice favorevole. Chi è contrario al parere favorevole dice contrario, negativo. Spero di non avervi ancor più messo in confusione. Semplicemente noi votiamo il parere uscito dalla Commissione, che è contrario alla proposta del Comune. Quindi chi vuole votare per il parere contrario deve votare favorevole e viceversa, e chiaramente ci si può anche astenere o non votare. Possiamo procedere con la votazione se è tutto chiaro. Grazie.
Belli,
favore.
Izzotto,
favorevole.
Roselli,
favorevole.
Cerqua,
contrario.
Colombo,
favorevole.
Cortese,
contrario.
Crea,
non partecipa al voto.
De Lorenzo,
favorevole.
Esposito,
contrario.
Femminino,
contrario.
Gesmundo,
contrario.
Gianotti,
non partecipa al voto.
Giovanati,
favorevole.
Indovino,
contrario.
Lardieri,
favorevole.
La Loggia,
favorevole.
Legramandi,
favorevole.
Favorevole.
Medolago.
Contrario.
Melone.
Contraria.
Bolè.
Contrario.
Motta. A volte assente? L'ho messo assente anche nelle altre votazioni. Pagliaro.
Favorevole.
Pellegrini.
Favorevole.
Pellegrino.
Tengo.
Non ho capito, scusi. Pellegrino.
Tengo.
Ah. Astenuto. Perego.
Favorevole.
Brancati.
Favorevole.
Sasso.
Non partecipo al voto.
Senesi.
Contraria.
Todaro.
Favorevole.
Turato.
Favorevole.
Allora, a me risultano 16 favorevoli, 10 contrari, un astenuto, 3 non votano e un assente.
Sì, sono 27 votanti, 16 favorevoli, un astenuto e 10 contrari, la delibera viene quindi approvata. Grazie, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, la mozione avente ad oggetto situazione aperta immensa. Prego la parola al capogruppo Turato.
Grazie Presidente, mi sente?
Prego, prego.
Ok. Mozione situazione addetti mensa. Considerato che all'interno delle scuole comunali e statali milanesi il servizio mensa è gestito da Milano Ristorazione, le famiglie degli studenti pagano trimestralmente o in unica soluzione il canone loro richiesto per l'erogazione del servizio di Milano Ristorazione. Milano Ristorazione si avvale di determinate cooperative per l'erogazione di servizi mensa necessari. Inoltre, considerato che la pandemia dovuta al diffondersi del coronavirus ha provocato un blocco alle attività, tra cui purtroppo anche quelle delle scuole in tutto il paese, così come per la città di Milano. Da sempre, con l'arrivo alla fine della scuola, i lavoratori e le lavoratrici impegnate in queste mansioni gestite da cooperative di Milano Ristorazione subiscono la sospensione delle attività lavorative, con la conseguenza della sospensione dello stipendio nel periodo estivo, fino all'inizio del nuovo anno scolastico, per quanto questa pratica sia prevista dal contratto siglato, lo stipendio che comunque risulta essere molto modesto. I mesi di lockdown hanno causato una drastica diminuzione dello stipendio erogato dalle medesime cooperative alle lavoratrici e ai lavoratori. In alcuni casi, alcuni lavoratori sia del municipio Novi sia di Milano in generale non hanno proprio ricevuto alcuna forma di stipendio. A tutto ciò si aggiunge il fatto che secondo il contratto siglato questi lavoratori non hanno diritto a ricevere la cassa integrazione. Ciò premesso, si richiede al sindaco Sala e alla sua giunta di intervenire in tutte le sedi opportune con le azioni necessarie sulle società di Milano Ristorazione e conseguentemente su tutta la filiera, per garantire la corretta erogazione dello stipendio a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori impegnati nel servizio mensa che ingiustamente non hanno ricevuto lo stipendio. In generale si chiede di intervenire sui contratti applicati che prevedono un'immorale sospensione estiva. Ho detto, Presidente.
Grazie, scusatemi. Consigliere Esposito, si è prenotato?
Sì, mi sono prenotato.
La parola a lei.
Sì, io penso che questa richiesta possa anche essere oggetto di una nostra riflessione, ma più costituisce più un ordine del giorno o una richiesta, francamente una mozione di questo genere scritta da noi esorbita completamente. Però veniamo sul punto, cioè qua si chiede al comune di fare qualcosa così, suo buon cuore, quando invece dovremmo chiedere al comune di fare qualcosa nel rispetto delle leggi o nel rispetto dei contratti, e nel caso in cui ci fosse invece bisogno di attivare delle politiche di sostegno al lavoro o di integrazione del reddito, ci dovremmo rivolgere al Ministero del Lavoro. Cioè qua stiamo facendo una richiesta che è un po' estemporanea, cioè un'occasione, l'ennesima, per andare contro l'amministrazione comunale, che evidentemente è particolarmente invisa al consigliere proponente. Allora si coglie qualsiasi occasione per fare una proposta di stampo autenticamente populistico, dove non si spiega come si può fare nell'entità, peraltro si cita, credo in maniera anche contraddittoria, il fatto che esistono dei contratti, e quindi quando uno dice ingiustamente, ma cos'è il giusto? Quello che decide il consigliere Turato o quello che è previsto e concordato tra le parti quando si stipula un contratto? Mi verrebbe da dire, ma quante sono le persone del municipio 9 che, o liberi professionisti o lavoratori a Cottimo, che non hanno percepito uno straccio di stipendio, non hanno neanche avuto la decurtazione del proprio emolumento mensile durante l'epoca del Covid? Quante sono? Sono tantissime. E allora, solo per il fatto che uno lavora presso un'impresa, una società di diritto privato con partecipazione pubblica, allora deve avere un privilegio. Mi pare tanto che la proposta sia poco strutturata, poco aderente a quello che è il bisogno del municipio, della città, e mira a così imbonirsi oppure ammicca una determinata categoria di lavoratori. Però, cioè, che servizio stiamo facendo in questo modo? È giusto sollevare la questione del sostegno al reddito, certo, anche se noi obiettivamente, cioè, reclamiamo tante competenze, francamente non me la sentirei adesso di estenderle anche alle politiche di sostegno al lavoro. Penso che ci siano strutture, uffici, organi, organismi politici ben più competenti e strutturati nelle possibilità di fare ciò. Le politiche di supporto al lavoro, peraltro, non sono neanche di ambito comunale, se non proprio per aspetti residuali, è tutto legato allo Stato e in parte alle regioni. Quindi io, naturalmente, sono convinto che la maggioranza farà quadrato intorno al proprio esponente di punta, però penso anche che la proposta, qualsiasi politico tecnico che quando la riceverà dirà: ma qua siamo dei marziani, ma veramente. Dopodiché è sottile l'affermazione attivarsi in tutti i modi, presso tutte le istituzioni. Adesso la formula precisa non la ricordo perché non la vedo, però, come dire, è come sparare nel vuoto se non si dà neanche un'indicazione puntuale. Per esempio, farsi dirigente presso le istituzioni governative, oppure promuoverla presso i parlamentari milanesi, quindi a Roma, cioè cercare di fare un po' massa critica, no? Tra chi può perorare una causa del genere, che poi tra l'altro non potrebbe neanche essere appunto discriminatoria. Per quale motivo a Milano sì e in altre città le municipalizzate che erogano il servizio di ristorazione no? Insomma, specialmente poi da chi si riempie la bocca la nostra grande Italia, la nostra Italia, la bella Italia, e poi fa di tutto per dividerla e renderla brutta, perché noi stiamo soltanto mettendo contro gli uni contro gli altri, i poveracci contro i poveracci. Beh, insomma, penso che questo non ci faccia onore. Quindi, per quanto mi riguarda, questa mozione non è ricevibile, però mi aspetto da parte del proponente qualche delucidazione in più, qualche argomento un po' più robusto a supporto di una proposta che vorrebbe mirare molto in alto, ma non ha neanche le fondamenta per stare in piedi.
Grazie. Consigliere Esposito, prego, capogruppo Indovino.
Sì, grazie. Io, a parte che sono molto d'accordo con quello che ha detto il consigliere Esposito, ovviamente, ma cioè, nel senso che è abbastanza scontato, io prendo la questione da un altro punto di vista, e cioè sicuramente dal punto di vista contrattualistico e di difficoltà economica, in questi mesi, in queste settimane, anche nel nostro municipio si sono verificati, si verificano e si verificheranno situazioni molto borderline rispetto a questioni come quella sollevata con questa mozione. Mi viene da pensare a fatto di cronaca il servizio Uber Eats, che è stato, insomma, che è sotto indagine perché pare che ci fossero dei contratti non esattamente in regola. mi viene da pensare a chi aveva un contratto, per esempio aveva una finta partita IVA e in queste settimane, in questi mesi non ha preso lo stipendio, a chi magari, perché esistono, è inutile negarlo, è una situazione da condannare, ma rispetto a chi offre quella tipologia di lavoro e non chi magari disperato si presta a, per esempio, lavorare in nero, che durante il lockdown è rimasto senza reddito ed è un problema di cui la pubblica amministrazione si deve fare carico attraverso i suoi servizi sociali, attraverso le politiche sociali, il governo attraverso il bonus spesa che ha dato nel mese di marzo e poi con gli altri sussidi più o meno discutibili, più o meno giusti. Ma insomma, la pubblica amministrazione attraverso i suoi ammortizzatori sociali cerca di sostenere queste situazioni. Allora, io la cosa che mi lascia un po' basito è che anziché fare un lavoro anche giusto e interessante di analisi del contesto, di magari convocazioni in commissione dei sindacati, della logistica per esempio, o di determinate categorie che sappiamo essere più in una situazione critica rispetto al tempo che stiamo vivendo, per i servizi che sono stati sospesi rispetto al lockdown, il turismo, i trasporti persino. E quindi anziché fare un lavoro di fino, noi abbiamo un presidente della commissione che si dovrebbe occupare di questi temi che arriva in aula con una mozione estemporanea che di cui non capisco la ragione, magari ce lo potrà raccontare lui in un'altra sede, e che favorisce una categoria di lavoratori rispetto agli altri. Cioè, lui oggi ci sta dicendo che le operatrici dei servizi mensa sono più hanno più valore e bisogna garantire loro maggiore attenzione rispetto agli altri lavoratori che hanno subito gli effetti del lockdown in questo tempo, presentando una mozione confusa sui bilanci di società pubbliche e di bilanci comunali, su cui in questo momento, prima di muovere un dito, andrebbero fatti, secondo me, approfondimenti seri. Allora, io dico questo, io da tutte le parti, non solo da parte destra, sinistra, io sono a disagio anche su alcune cose che sta facendo il governo e non fatico a dirlo, ma o recuperiamo un minimo di serietà della politica e quando si fanno proposte le si fanno dopo aver studiato, dopo aver capito le ragioni per cui sono stati fatti quei contratti, dopo aver capito le ragioni per cui quel tipo di lavoratori e lavoratrici sono in quelle condizioni, e quindi si rispetta anche in questo modo, facendo bene il proprio lavoro, la condizione di quei lavoratori e quelle lavoratrici che sono in difficoltà. Ma dare false speranze con una mozione buttata a casaccio, senza nessun tipo di fondamento economico, a scapito di altri lavoratori nelle stesse condizioni che non hanno questo tipo di atteggiamento di attenzione da parte di chi si dovrebbe occupare di loro in questo municipio, io penso che sia il modo peggiore che noi abbiamo e con cui possiamo fare politica in questo tempo in cui abbiamo grandi responsabilità. Io non ho da insegnare niente a nessuno, onestamente anche io avrei la necessità di studiare meglio il bilancio di Metropolitana Milanese, di studiare meglio le contrattualistica dei servizi mensa, di ascoltare i sindacati, di ascoltare l'azienda. Allora, così si fa un lavoro serio, altrimenti stiamo votando una cosa che, non so, io invito anche i colleghi che di maggioranza, che so essere, come dire, persone serie, a non farsi trascinare dentro queste che nella migliore delle ipotesi sono marchette elettorali. Io continuo a pensare che nella peggiore siano una presa in giro nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che si fa finta di voler difendere.
Grazie, prego, capogruppo femminile.
Beh, condivido gli interventi che mi hanno preceduto, sia quella del collega Esposito che quello del collega capogruppo Intovino. Ma per quanto mi riguarda, questa mozione ha il sapore strumentale anche come quello del memoriale, del premio M9, sono tutte cose che relego veramente in una volontà di volersi fare campagne elettorali sulle spalle di chi magari sta vivendo dei problemi.
Capogruppo femminino? Capogruppo femminino?
Comunque, sì, ci sono.
Va via la voce.
Allora, stavo dicendo che la considero strumentale e ancora una volta emerge più una volontà di, come dire, di speculare sulle disgrazie altrui che altro. Pertanto a questo punto non mi rimane altro che abbandonare i lavori del Consiglio, perché non intendo prestarmi alle strumentalizzazioni in generale che vengono fatte. Grazie.
Grazie capogruppo femminino. Non vedo altri iscritti a parlare. Ecco la parola al capogruppo Turato per le repliche.
Grazie Presidente, pensavo che ci fossero altri, per quello che aspettavo a scrivere, mi prenoto. Volevo rispondere un po' sostanzialmente al capogruppo Indovino e nonché al consigliere Esposito, il che mi spiace che loro la pensino in questo modale, in questo modo su questa mozione. I miei intenti sono totalmente altri. So benissimo quali sono state le problematiche di tanti, per citare quelli che diceva il presidente, il capogruppo Indovino, essendo anch'io un libro professionista. Io, tanto per capirci, non ho neanche ricevuto i secondi, ho ricevuto i primi 600 euro, non ho ricevuto neanche la seconda tranche, pur avendo avuto un calo di fatturato pari a oltre il 60% ad aprile e a marzo intorno al 30% di fatturato in meno rispetto al 2019. Ma detto questo, io ho chiesto con questa mozione che una società che fa parte, che lavora con l'amministrazione e svolge un lavoro importante, ovvero dare da mangiare ai ragazzi delle scuole elementari e in gran parte anche degli asili della città di Milano, e che quindi ha un ruolo nell'amministrazione importantissimo. Non voglio entrare sulla qualità dei servizi offerti o meno, però un ruolo strategico importante. Beh, e che i lavoratori che adesso fanno parte. Non lo trovo corretto quello che hanno ricevuto, che hanno subito. Per cui io ho chiesto, e non è che ho detto voci di spesa o quant'altro, ho chiesto al sindaco Sala di intervenire in tutte le sedi opportuni, probabilmente penso che fosse fosse il consigliere Esposito a dirmi che sul punto di tutte le sedi opportune o meno. Io penso questo, che fosse il più ampio possibile, per lasciare la maggior libertà possibile di poter intervenire su una situazione di questo genere. Io non penso di dover fare che fosse per motivi elettorali e tantomeno sono stato mosso da questo. Per cui queste potenziali accuse, tra virgolette, li rimando tranquillamente al mittente e altro non ho da aggiungere in questo momento. Ho detto.
Grazie, vedo iscritto il consigliere Pellegrino. Abbiamo sforato le 21, ma si va a conclusione del punto. Grazie. Prego, consigliere Pellegrino.
No, guardi che ho sbagliato a scrivere.
Consigliere Pellegrini.
Sì, sì, prego. Pronto, sono io, mi sentite?
Prego, prego.
Sì, ci metto un minuto. Io su questa mozione qua voterò favorevole, ma per il semplice fatto che in questo periodo, indipendentemente dal libero professionista allo statale, al comunale, non bisogna, secondo me, fare distinzione, perché tutti hanno perso, indipendentemente chi sì e chi no. Quindi, secondo il mio parere, in questo periodo la legge è uguale per tutti. Punto. Grazie.
Grazie.
Bene.
Indovino?
No, finito. Scusami, presidente.
Grazie, consigliere Pellegrino. Indovino, si è prenotato?
No, sì, perché alcune cose, diciamo, adesso non voglio passare per il destro della situazione, lungi da me, ma cioè dire che gli statali sono uguali a quelli con le partite IVA, francamente, vedo che anche il presidente...
No, un'altra cosa, mi perdoni.
È dei nostri, ha fatto un
cenno. Un'altra cosa, assolutamente no.
Non si tiri indietro, faccia uscire l'orgoglio dalla partita IVA, cioè è un errore, ma perché trattare tutti in modo uguale, quando non lo sono, è sbagliato. Cioè, chi oggi, basta pensare alle modalità con cui sono stati fatti alcuni smart working in alcune situazioni, basta pensare al fatto che per alcuni c'è la cassa integrazione, cosa che per il pubblico è un istituto che non esiste, e tutti hanno continuato a ricevere gli stessi livelli stipendiali, mentre altri hanno dovuto compensare quando va bene, quando gli è arrivata, perché c'è stato un ritardo abbastanza significativo da parte dell'INPS. Ad alcuni liberi professionisti, io francamente ho esempi anche molto vicini a me in casa, non sono neanche arrivati i 600 euro di marzo, mentre chi lavora nella pubblica amministrazione ha ricevuto sempre lo stipendio. Ci sono persone che hanno continuato a lavorare all'esterno mettendo in gioco la propria salute, e chi ha parlato prima di me ne è un esempio, e chi invece è stato a casa per fortuna sua, tra virgolette, senza rischiare la propria salute in prima persona. Allora io la cosa, e mi dispiace non ho ricevuto risposta, è: ma anziché non capisco perché si fa una cosa specifica su, per carità, un ambito che è importante, ma che non è così urgente, francamente, perché la mensa, se riteniamo che quell'ambito sia importante perché in funzione dei bambini e non in funzione delle lavoratrici, riprenderà se va bene, se gli spazi lo consentiranno, nelle modalità che vedremo e nelle modalità che l'autonomia scolastica individuerà caso per caso a settembre, quando abbiamo, secondo me, situazioni ben più urgenti che una persona che ha la responsabilità di guidare la commissione lavoro dovrebbe seguire. Io questa è la cosa che non capisco, cioè perché un presidente di commissione, in un ambito che riguarda la sua commissione, anziché fare un lavoro di analisi in commissione per poi fare una delibera in aula, si presenta un martedì con una mozione che riguarda un ambito molto specifico di lavoratori, dimenticandosi di tutti gli altri. Secondo me è un errore grave, perché secondo me bisogna fare, in questo momento va fatta un'analisi seria di tutte le questioni che dobbiamo affrontare. Queste cose spot non servono a nulla, e così come non serve a nulla dire che siamo tutti uguali, perché dire che siamo tutti uguali non ci aiuta a capire chi ha più bisogno e chi ne ha meno, perché da qui a dicembre ci sarà tanta gente che avrà tanto bisogno e altri che avranno meno bisogno. Saper fare la differenza tra queste due tra situazioni sarà la misura dell'efficacia della
situazione
che dobbiamo mettere in campo.
Grazie, mettiamo quindi... Non ci sono altri interventi, mettiamo quindi in votazione.
Belli.
Favorevole.
Rizzotto.
Favorevole.
Boselli.
Favorevole.
Cerqua lasciata, abbandonata, scritto. Colombo.
Favorevole.
Cortese. Anche Cortese è assente, ha scritto. Crea lo stesso, l'ho letto in chat. De Lorenzo.
Favorevole.
Esposito.
Non voto.
Femminino. Ah, Femminino pure ha lasciato, l'ho letto in chat. Gesmundo.
Voto.
Non vota.
Non voto.
Gianotti.
Non voto.
Giovanati.
Favorevole.
Indovino.
Non voto.
L'Ardieri.
Favorevole.
La Loggia.
Favorevole.
Le Gramenti.
Favorevole.
Locati.
Favorevole.
Medolago.
No, non voto.
Melone. La Melone credo che abbia lasciato. Sì. Assente. Molè. Molè è assente.
No, non voto, non voto.
Ah. Motta. Motta assente. Pagliaro.
Favorevole.
Pellegrini. Pellegrini ha lasciato alle ore 21, quindi assente. Pellegrino.
Favorevole.
Perego.
Favorevole.
Francati.
Favorevole.
Tasso.
Non voto.
Senesi. La Senesi credo che abbia scritto sì. Senesi sì. Ha lasciato, abbandono. 21:06. Assente. Todaro.
Favorevole.
Turato.
Favorevole.
Sedici votanti, 16 favorevoli. Nessun contrario, nessun astenuto.
Dovrebbero essere anche 8 assenti e 7 non votanti, sì?
Nessun sono solo contrario. 16 votanti e sono tutti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, sì. Quindi approvata anche l'ultima mozione, l'ultima proposta di delibera. Con questo si chiude il consiglio di questa sera, non si svolgerà quindi la seduta di giovedì. Permettetemi ancora, prima di chiudere, di salutare e ringraziare per questi anni di ottima e proficua collaborazione col direttore Novaga, rinnovandogli i migliori auguri per la sua nuova esperienza professionale in ambito comunale. Grazie ancora, direttore.
Grazie.
Grazie, Novaga.
Grazie, direttore. Grazie, direttore. Auguri, buon lavoro.
Buonasera a tutti.
Grazie.
Grazie, Andrea.
Buonasera. Grazie. Buon lavoro, Novaga.
Grazie.
Buon lavoro.
Auguri a Novaga. Ciao.
Grazie.
Anche a Novaga, ciao.
Ciao.
Auguri.
Ciao a tutti, tantissimi auguri a Andrea. Evviva.
Grazie.
Grazie. Buon appetito. Apri la bottiglia, Claudio.
Eh?
Apri la bottiglia.
Apro qualcosa d'altro. Adesso sta, va.
C'è ancora la registrazione, finché non scrivete appunto tutti l'abbandono siamo ancora in registrazione.
Non ho detto nulla, non ho detto nulla di male, ho detto che apro qualcosa
d'altro. Non era riferito a nessuno.
Presidente, una nota di demerito, mi ha minacciato.
La loggia.
Sì, con la scatoletta di tonno.
Sì, con la chiavetta della scatoletta di tonno.
No, c'è la linguetta.
La legge smunda.
No, per la chiavetta della scatoletta prende la linguetta.
Hanno abbandonato tutti?
Ma boh, dai, che c'è ancora la registrazione, dai, prima che diciamo le stupidate.
Grazie, Gesmondo.
Ciao a tutti, buona serata, buon appetito.
Buona serata a tutti. Se tutti hanno abbandonato, io procedo con l'interruzione.
No, non trovo. Allora, un attimo, che c'ho alcuni che non trovo.
Sì, buonasera, sono Marco, del municipio 9. Mi hanno segnalato in via Imbonati 52 c'è una persiana.
Gente, la sentiamo.
proprio.
Nulla di male, ma sentiamo la registrazione. Siamo ancora in registrazione, presidente.
Indovino 21.
Giuseppe Barbieri.
Se vuole gli posso mandare una foto.
Siamo, attenzione, siamo in registrazione.
Grazie.
21.09.
Lardieri Giuseppe.
Abbiamo tutti presenti gli abbandoni, riusciamo a vedere? No, io non ho avuto modo di prendere nota.
A me manca Lardieri.
Presidente Colombo. Lardieri deve scrivere l'abbandono.
Ma io non
c'è bisogno. Fa niente, sì. Giusto per dirle che è ancora in linea, più che altro fa attenzione.
Sì, sto ascoltando. Sto chiamando i vigili del fuoco.
Registra anche però.
Sto chiamando i vigili del fuoco.
Le Gramandi 2109.
Guarda quello come se la rida sulla traio.
Belli, molè. La loggia 21:10.
Poi Charlotte Conti, quando è che presenti?
Giuseppe 21:12.
Che bello che sei.
Ieri.
Se non attivi l'audio è un po' difficile sentirti, Locati.
Dunque, mi manca Rancati, Sasso e Colombo. E poi stavo cercando Medolago.
Allora mi faccio vedere se posso esserle d'aiuto.
Io quello speravo.
Colombo non ha scritto niente.
Colombo si abbandona 21:09.
Colombo c'è.
Colombo Esposito. Sasso 21:09. Rancati, Perego e Medolago.
Sì, adesso io me lo metto per ultimo quando si chiude la riunione.
Dunque, la loggia. Non c'è un po' femminile qui, però Rancati manca. Ah, una chat qui. Niente, mi manca Rancati, Perego.
Rancati non è raggiungibile.
Perego e Medolago, va bene.
Tutti abbandono.
Ah, Todaro non ho visto.
Sì, vabbè, comunque tanto non,
va bene.
Non cambia nulla con Todaro. Adesso poi provvederemo a recuperare i mancanti.
Va bene.
Io interrompo la registrazione.
Benissimo, buonasera a tutti.